Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Tu, Cruciani, pensi che questa persona che ha telefonato qui
aspetta,
e che prima di telefonare ha in qualche modo elaborato il suo pensiero, cioè...
No, io non elaboro niente,
esatto.
Io dico quello che penso.
Lei non elabora nulla niente. Perché lei è peggio di
l'unica
una scimmia.
L'unica cosa che ho elaborato che sei un grandissimo testa di cazzo.
La zanzara.
Tutto gioia.
Pace a voi, buonasera a tutti, il Signore vi benedica.
E ci prendiamo sta benedizione, caro Savino. Lei perché ci vuole benedire? Che cos'è, un predicatore?
Avete bisogno invece di benedizioni. Sono un predicatore, un servo di Cristo, riscattato dal sangue di Gesù, poiché ero un grandissimo peccatore, e il sangue di Gesù mi ha riscattato. E il Signore vuole fare uguale anche con voi, cari amici, con voi ascoltatori e con voi che portate avanti questo programma, perché il Signore sta tornando, ragazzi.
Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella?
Questa è la trasmissione che ha il più alto tasso, ho fatto una piccola indagine, inchiesta, è l'unica trasmissione che ha un tasso altissimo di predicatori, superiore ai predicatori stessi.
Ho avuto una conversione perché ero un ladro.
Lei faceva il ladro.
Ero un adultero, ero un drogato, ma Gesù mi ha liberato. Pensate che il Signore mi ha liberato anche dalla galera.
Roba tagliata male per caso?
Cioè, non mi ha fatto nemmeno entrare in galera, perché quando ho fatto un furto ero stato ripreso dalle telecamere.
Sì.
Io ho chiesto perdono al Signore, mi sono ravveduto dei miei peccati e il Signore ha oscurato le telecamere.
No.
Il Signore ha oscurato le telecamere. Sono stato scagionato in piena formula.
Ho capito, sarà stato scagionato.
È stato lei.
La scrittura dice che se il Figlio vi farà liberi, sarete realmente liberi.
Ma che cazzo mi hanno dato stasera?
Finita la giornata della demagogia che era ieri. Siamo di nuovo liberi. Possiamo tornare a non dire più cazzate come quelle che sono state dette ieri. Perché una cosa non è stata detta, naturalmente, in mezzo alla retorica, la giornata contro la violenza sulla donna, la gente che si è fatta mettere il rossetto sotto l'occhio, tra cui una persona qui presente, che in realtà il calo è costante e ci sono sempre meno femminicidi, da 32 a 24, 2023-2024. Vi dovete vergognare, nascondete i dati, un calo costante di femminicidi, non c'è alcuna emergenza. È ovvio che anche un solo omicidio è grave, ma non possiamo eliminare l'omicidio, no? Ma il calo è costante, non lo dite! Questo è il punto. E non dite nemmeno che il vero problema della violenza sulle donne sono i permessi premio e la giustizia che non viene portata fino in fondo. Leggo oggi su un giornale che un killer, minorenne per carità, ma pur sempre un killer, che con sassi, coltello e l'anche sepolta viva ha ucciso la sua fidanzata nel 2017, condannato a 18 anni, usufruisce già di numerosissimi permessi premio. Numerosissimi permessi premio. Questa è la giustizia che volete.
Oddio.
Questo è il vero problema. Non gridare inutilmente al femminicidio. E insisto, i legali di Turetta, l'ergastolo è degradante, non rieduca. Vogliono evitare l'ergastolo a uno che ha scientificamente, deliberatamente, ammissione sua, ammazzato l'ex fidanzata. Ma tu ti rendi conto? Il problema, ripeto ancora una volta, non è gridare al femminicidio, fare le giornate contro la violenza sulle donne,
no.
Ma sono le pene per le persone che devono essere severe. La gente deve andare in galera e rimanere in galera, gli assassini. Invece voi alla fine li liberate. Questo è il problema. Nessuno parla di queste cose qua, nessuno.
Assolutamente imbarazzante.
È imbarazzante, non quello che dico io. Imbarazzante questi qua. A Milano, notte di disordini dopo la morte di un signore inseguito dai carabinieri.
A Milano,
notte di disordini. Si è schiantato con lo scooter, questo Rami, mentre veniva inseguito da una gazzella dei carabinieri, rivolta a Milano, nel quartiere Corbetto. Ragazzi, bisogna essere chiari su questa cosa qua. Quando i carabinieri inseguono due che non si sono fermati, eccetera, può succedere di tutto, anche che ti schianti. Lo voglio dire molto chiaramente. Sempre dalla parte dei carabinieri, in particolare in questo caso. Sempre dalla parte dei carabinieri, a meno che non si scopra naturalmente che hanno deliberatamente voluto far del male, ma non è così, inseguivano persone che non si sono fermate allo stop. Mamma mia, da Roma David Parenzo, buonasera. Eccoci.
È agghiacciante il livello di demagogia che ormai ti pervade. Ormai non ti basta girare l'Italia col tuo spettacolino in lungo e in largo andando a raccontare che siete vittima del politicamente corretto, salvo farvi pagare cifre imbarazzanti perché i poveri quattro stronzi che vengono
come
a vedervi perché pensano di ve... Quattro stronzi? Sì.
Ma come ti
quelli
permetti?
Che erano ieri a Torino,
ma come ti permetti?
Stronzi.
Ma come
quattro
ti permetti?
Poveri stronzi. Analfabeti bianchi,
ma figurati.
Analfabeti maschi bianchi disagiati, l'elettorato di Donald Trump sostanzialmente.
Ma non è
di questo che io voglio parlare, non è di questo. Ora, alla tua tirata contro il femminicidio, anzi contro la giornata contro il femminicidio, cioè lui non è che se la prende contro chi uccide le donne,
ma
violenta le donne,
scontato.
No, lui se la prende con la giornata,
certo,
lui se la
prende per con l'inutile demagogia di ieri, certo.
Per rendere dei vermi,
ma
questo
sì,
serve. Perché l'uomo si deve considerare un verme.
Ma sei tu che ci considerati tu un verme.
Io,
Io
quel giorno mi voglio considerare verme.
Ma
pur
tu
non
ti consideri verme.
Perché voglio che i veri vermi vengano fuori allo scoperto. Questo è il tema.
La
riprovazione sociale, far sentire delle merde chi si comporta in questo modo. Il tema non è questo, perché ad esempio su Milano che cosa avresti detto se quella rivolta che c'è stata fosse avvenuta a Napoli? Avresti messo la tua musichetta e avresti detto
adesso?
In
che
quale
c'entra?
Città? No.
Ah, no,
invece è Milano,
allora?
La città della Madonnina,
e allora?
La città
diglio
dove
a sala,
è lì che è avvenuta
tuo sindaco,
la rivolta, e non hai messo nessuna musichina. Ma se fosse questa è la tua ipocrisia, se fosse accaduto a Napoli avresti fatto 25 minuti di trasmissione con la musichetta, con la tarantella pure, vergognati.
Continuano ad attaccare la polizia, questa è la cosa più incredibile del mondo. No,
chiama
fermo,
Brambilla.
Ma quelli sono extracomunitari,
ma quelli sono extra. Corvetto è avvenuta.
Ma quelli sono extracomunitari.
Quello che sono
quelli
dei criminali,
sono extracomunitari.
Non mi interessa, magari qualcuno era pure venuto a vedere il tuo spettacolo teatrale. Anzi, ne sono quasi certo.
Quelli sono extracomunitari.
No, quelli erano incazzati perché sono venuti a vedere il tuo spettacolo, altro che
extracomunitari. Extracomunitari, questo è il punto.
Sì,
extracomunitari.
Incazzati. Allora, gente che non abbiamo saputo inserire.
Sì, continuano. Ecco, appunto, continuano
queste
continuano ad attaccare la polizia. ragazzi, è una vergogna assoluta, una vergogna. Sì, continuano ad attaccare la polizia.
Attacca la polizia è un criminale.
Sì, ma senti la signora Bompiani ieri da Porro che cosa dice. Senti la signora Bompiani
dice delle sciocchezze. Senti, Io sono molto amico del capo della polizia e penso che faccia un lavoro strepitoso e molto scrupoloso.
Senti che cosa dice da Porro.
Ma
che
non
cosa
mi
dice?
Non
che gli agenti drogano.
Dice sciocchezze. La signora Bompiani dice sciocchezze. È invitata a Rete 4. Dice sciocchezze. Dice.
Stanno marcendo, dice lei?
Questi signori?
Sì.
Stanno. Beh, sì, staranno. Beh, se, pensi lei se fossero nel nostro lager vuoto, non marcirebbero. Adesso negli hotspot, lo sa che sono. Dalla mattina alla sera sono drogati.
Vabbè,
ma da noi, dalla polizia.
Sì. Cioè la polizia droga dei
certo.
Le posso dire una cosa?
Ma non per colpa sua, per colpa delle leggi del governo. Guardi. La legge dello Stato li vuole drogati dalla mattina alla sera.
Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa sta dicendo che la polizia dà dei farmaci, droga agli immigrati nei centri.
Non gli avete detto niente. E no. Lei è mandata pure in onda.
Sono le persone che coccoli ogni giorno. Sono le persone che coccoli ogni giorno.
Io non condivido neanche le virgole.
Senti una giornalista della Rai Mariani parlare dei maschi bianchi, di figli così ce ne siano di meno. I maschi bianchi. Mariani della Rai, incredibile. Vai regia.
Cosa dobbiamo fare per fare in modo che i figli, i maschi bianchi, di figli così ce ne siano di meno?
Che cosa dobbiamo fare per fare in modo che i figli, i maschi bianchi, di figli così ce ne siano di meno? Cioè, tu ti rendi conto a cosa siamo arrivati? A cosa siamo arrivati?
Bisogna
a mettere in croce i maschi bianchi.
Adesso,
mandate
guarda,
a fare il culo.
Ti svelo una cosa: tu hai una figlia femmina, carinissima, bravissima, una grande studiosa, ragazza che va all'università, che è pure di sinistra e che vota Sala.
No, ma questo
ma
lo dici tu? Ma che cazzo
ma
dici?
Al di là di sì.
Vabbè, allora...
Ma al di là di questo, io ho due figli maschi e due figlie femmine.
Vabbè,
ai
allora...
figli maschi, io insegno il rispetto per la donna, lo insegno ogni giorno.
Ma dico, ma sei impazzito? Ma che c'entra?
Insegno a servire la madre a tavola, insegno a mettere a posto la lavastoviglie,
insegno a mettersi
a posto i calzini. Io e i miei figli maschi insegno che non ci sono faccende domestiche che devono fare le bambine, cioè le figlie femmine e
allora,
i maschi.
Ti dico,
è uguale.
Ti dico dov'è
è
il patriarcato.
Io
senti questo
insegno.
Bengalese, questo è il vero patriarcato. Senti, dove, senti cosa dice questo bengalese. Senti, sempre da Quarta Repubblica. Senti.
La moglie è sempre a casa. Lavoro è pregare.
Solo pregare, sì.
E pulire camera. Tutti.
Pregare e pulire?
Sì.
Giuseppe Cruciani, che è un genio.
La zanzara.
Congratulations and good luck to be the South Pine. C'è la marina delle South Pine. Yes, please, my book.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Che popolo dei buffoni, tutti a lamentarsi, il paese di Pulcinella, la Repubblica dei Banane, la gente fa come gli pare, ci vogliono le pene più aspre, l'ordine della disciplina. Poi arriva Salvini col codice da strada e tutti a piangere, ah, non ci possiamo fare le cannette, mannatevela più a tutti in del culo.
Grande Cruciani, anch'io la penso come te sui monopattini. Già fare come a Parigi, bruciarli tutti, abolirli, via. Già ci sono le biciclette che rompono le palle in città, ci mancano anche i monopattini che, come dici tu, sono ancora più pericolosi perché sono più veloci, hanno delle ruotine piccole e rischiano di schiantarsi in terra ogni minuto. Vai Cruciani, combatti!
Che non c'è nessun problema, che non bisogna evocare il terrorismo, che alla fine non succede niente, che sono quattro stronzi. Intanto a Padova, sulle mura della questura, è apparsa una scritta: l'unico sbirro buono e quello morto è lo sbirro morto. Terribile. Questa terribile è la realtà.
E colgo l'occasione per dirti che io venerdì sarò ovviamente a Roma perché c'è la diretta della radio, ma sabato mattina sarò a Padova.
Vabbè, ma cosa c'entra? Vai, voglio... vai lì, vai a omaggiare, vai in
voglio
questura.
Esprimere,
vai in questura a Padova.
Solidarietà alla questura di Roma, al questore di Padova, al questore di Padova che conosco personalmente, che è un grande professionista, e voglio esprimere la mia solidarietà. Sabato e domenica avrei
ti dovrebbero
dettagli,
sputare
sarò
in faccia,
a Padova,
ti dovrebbero sputare in faccia i poliziotti a Padova
per abbracciare la città, per abbracciare cosa? Per abbracciare la città, e voglio abbracciare idealmente tutti i poliziotti della questura di Padova. Hanno la mia solidarietà massima e assoluta. Spero che le telecamere di sorveglianza riescano a beccare questi vandali, però non criminali, questi vandali.
Per carità, pensa se l'avessero scritto gente
vandali
di Forza Nuova, cosa avresti detto?
Sono dei vandali. Beh, fino a quando sono dei vandali, quelli di Forza Nuova per me devono stare fuori dal
uno che scrive l'unico Forza sbirro Nuova buono è lo sbirro morto. Che cos'è? Solo un vandalo? Li hai definiti solo vandali. Ti devi vergognare.
Vandali
devi
violenti, vandali violenti, vandali violenti.
Comunque i grandi problemi di Roma, della serie i grandi problemi di Roma, senti,
tifosi,
senti,
vandali violenti. I io sarò a Padova anche per questo.
Aspetta.
Tu dove sarai? Tu dove sarai sabato? Io ci sarò lì. Tu dove sarai?
I grandi problemi di Roma, togliere ogni riferimento coloniale alle vie della capitale del quartiere africano,
no,
la nuova grande campagna, vai
ma
a leggere
Dio,
la nuova grande campagna di Roma, risolveremo
ma
i problemi della capitale, l'ho letto da qualche parte, vai a vedere,
no,
un nuovo assessore,
voglio,
no, vai a
dove
vedere,
hai letto?
Il nuovo assessore vuole modificare il nome delle vie, quello che c'è scritto sotto, perché c'è un riferimento all'epoca coloniale, ma occupatevi dei problemi veri e non rompete i coglioni con queste cazzate. Dai,
ma non credo.
Ancora la Bompiani che dice che è legittimo bruciare il fantoccio del ministro. Bompiani Porro, vai regia.
È legittimo un fantoccio bruciato di un
ma
ministro?
Ma guarda, arrivo a dirti che è legittimo,
certo,
ignorante,
certo,
e stupido.
È sempre stato legittimo, perché non sarebbe legittimo? Guardi non... che se accusare di vandalismo un testo di questo genere
sì.
è completamente sbagliato. Perché vandalismo vuol dire bruciare una cosa sacra. Ora non mi dirà che l'immagine di un ministro
no.
è sacra, nemmeno il ministro credo che lo pensi.
Poi il paragone, il gesto della P38 a Valditara. Senti la cosa, a quello che ha detto Valditara sulla vicenda Cecchettin. Bompiani, ma ragazzi, ma siamo all'incredibile, dai. Vai.
Della P38.
Gesto, gesto irreverente. Siamo d'accordo?
Beh, della P38 più che irreverente.
No, secondo me è proprio irriverente, uno dispregio. Ma quanto irriverente è stato il ministro Valditara verso la famiglia Cecchettin?
Dai su ragazzi, ma come cazzo si fa?
Questo mi sembra un paragone assurdo.
Ah, dai, come cazzo si fa?
Però voglio dire,
è
Porro zitto. È Porro zitto.
Comunque, guarda,
Porro zitto.
Tu, io ho ricevuto 200 ascoltatori, 200 messaggi di ascoltatori che sono incazzati con te perché non fai una battaglia insieme a me contro l'assurdo provvedimento del governo che vuole togliere la patente se ti becca che ti sei fatto una canna 3 giorni fa. Tu sei tu stai zitto su questa cosa, stai zitto.
Trovo oggettivamente un po' folle, però voglio vedere in via, io dico questo, in via sperimentale.
Ma non rompere i coglioni, ma quale via
proviamo
sperimentale?
In via di per 6 mesi per capire l'impatto.
Ma vai a fare
perché
il culo.
Perché se si riducono gli incidenti mortali e stradali, beh,
ma cosa c'entra?
E te lo dice uno che in passato
ma se uno si fa
carnette,
una canna 3 giorni prima e dopo 3 giorni non c'hai un cazzo, sei normale, ma anche 2 ore dopo sei normale, anche 3 ore dopo
con un altro. Ad esempio tra me e te, io qualche canna me la fumavo, guidi tu, io mi sono fumato la cannetta e tu guidi, dov'è il problema?
Ma non dire cazzate, dai. Mauro da Como, dai, forza Mauro da Como, ragazzi, siamo alla follia, siamo alla caccia,
non...
siamo alla caccia alle streghe, siamo alla caccia a quello che si è fatto a quello che si è fatto la canna una settimana prima. Voi siete alla follia totale.
No, 3 giorni.
Ma
tre
no,
giorni.
Ma anche 10 giorni può rimanere la canna. Anche 10 giorni. Mauro da Como, non ti preoccupare. Mauro,
dipende quanto te la sei.
Ma uno si può fare anche 100 canne al giorno. Porca puttana.
Dovrebbero applicarlo anche in Israele.
In che senso?
Netanyahu è il peggior nemico del popolo ebraico. Netanyahu è
Questo lo fai decidere agli ebrei, agli israeliani, anzi non agli ebrei, oppure lo devi decidere tu che è il peggior nemico del popolo di Israele? Quello è uno eletto.
No, assolutamente
eletto,
deve deciderlo
allora,
la legge israeliana.
E allora non rompere i coglioni,
continua a bombardare Gaza e a proseguire la guerra perché sennò sa benissimo che verrebbe arrestato e probabilmente incarcerato.
Vabbè, questo...
Quindi lui sta massacrando il popolo palestinese solo per restare a galla.
Un criminale dunque, no? Un criminale che va arrestato subito.
Un criminale di guerra, come hanno decretato i tribunali internazionali.
Non c'è nessun decreto.
No,
Rosario
fermo,
da Catanzaro,
fermo,
ma tanto non capisce un cazzo questo. Rosario da Catanzaro, vai, dimmi. Dimmi, Rosa.
Ti posso dire una grande cosa.
Dimmi.
Tu sei una persona. Aspetta, allora, prima una cosa a Parenzo, però, eh.
Dilla.
Sì, grazie, volentieri.
Signor Parenzo, allora io le dico che io non mi vergogno se qualcuno.
Di essere un cretino.
No,
lei non si vergogna di essere un cretino e lo capisco.
Ma se mi fa venire di parlare.
Io non mi vergogno di essere un cretino. Lei non si vergogna di essere un cretino.
Se lei dice così, allora le stavo dicendo, io non mi vergogno, non mi posso vergognare io se uno fa un femminicidio o se uno dice che gli stranieri sono sacchetti a perdere, che sono amici vostri.
Idiota.
Vabbè, allora,
idiota
allora?
Poi a te ti volevo dire una cosa, tu sei una persona senza un briciolo di onestà intellettuale.
In che senso?
In che senso? In tutti i sensi. Quando parli della sette. Ma scusa, Valditara non si può toccare, dove sa mai sta? La Fornero?
Ma chi ha detto che non si può toccare?
Ti sei indignato?
Questa è una cosa giusta. Ha avuto
ti sei indignato per la Fornero?
Ma su che cosa?
Zero.
Su che cosa?
Zero.
Poi aspetta.
Quando Salvini l'attaccava un giorno sì e l'altro pure.
Dimmi. Quando ha bruciato in piazza le cose, l'edificio della Fornero.
Malissimo. Allora?
Ah, poi un'altra cosa.
Sì, Rosa,
quando i Novax durante la pandemia facevano le manifestazioni, non eri solidale con la polizia. Quando la polizia attaccava i studenti, qua la polizia è solidale. Ma tu ti sei cazzato.
Vabbè, Rosa, mi hai rotto il cazzo. Marco dalla provincia di Arezzo, vai. Marco,
no,
dimmi.
Però ha detto delle cose vere.
Dimmi, Marco.
Allora, io sono il campione di quelli che andrebbero soppressi. Sono maschio, bianco, cattolico, tradizionalista e tendenzialmente di destra. Ma non ho mai trattato male una donna.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Due coglioni, il gatto e la volpe, come non si può fare blocco navale? Vi ricordo che in Australia ti invitano a fermarti in mezzo al mare e non proseguire, e se vuoi proseguire a tuo rischio e pericolo, come minimo ti mitragliano prima in acqua e poi ti mitragliano la barca con te dentro.
Giusto.
Teste di cazzo.
Tutto giusto, Alessandro da Latina, vai Alessandro, vai Alessandro.
Eccolo qua, stasera non mi voglio dire solo una cosa, no? Salvini, dopo tanti anni, ha fatto, cioè quella testa vuota, ha fatto una legge giusta, ok?
Cioè,
allora, praticamente,
per punire chi si fa una canna una settimana prima, qual è la legge giusta?
Aspetta un attimo, allora.
Perché cosa? Sui monopattini, su cosa? Sui monopattini, su che? Sul telefonino?
Sulle canne.
Dunque è giusto togliere la patente a chi si è fatto una canna una settimana prima, tre giorni prima.
Certo, perché se io faccio l'autotrasportatore e mi vado a bevere una bottiglia di vino, so che non mi devo mettere alla guida perché mi tolgo la patente.
Ma che c'entra con quello che ho detto, cretino? Imbecille di un imbecille, che c'entra con quello che ho detto?
Luciano, cominci a offendere, perché se
mandami a fare in culo, non c'è problema. Scusami, Alessandro, scusami.
Allora, quello che vi dico io, cioè quel Parenzo, quando si faceva le canne, dove andava a comprare le canne? Dove?
Questo
al
è interessante.
Mercato, al supermercato, roba
questo
è illegale. È illegale.
Che c'entra?
Una cosa illegale.
Quando? Io non ho mai. Guarda, ti do questa notizia: non ho mai comprato il fumo io direttamente, anche perché non saprei fare quella che è la trattativa.
Te lo sei fatto comprare da chi? Dallo schiavetto sotto casa?
No,
da chi?
No, lo portavano.
te lo spiego, io non andavo mai a comprare il fumo da questi, da quelli che chiamavamo i Marocca, li chiamavamo i Marocca, che ti vendevano quella che si chiamava la cioccolata, cioccolata, cioè, ti avvicinavi e loro ti dicevano cioccolata, 50 euro, cioccolata, cioccolata.
Vabbè, allora?
Non ho mai, ecco, non ho mai fatto quella trattativa lì perché non saprei fare, non andavo. Quindi andavo a casa di amici che in realtà l'avevano.
Sono sempre gli altri che ce l'avevano, come al solito. Sì,
oppure
dai,
non avrei non la coltivavano e quindi ogni tanto ho fatto qualche cannetta.
Vabbè, Alessandro,
anni da quando è nato il mio primo figlio maschio, cioè che adesso ha 11 anni.
Non mi fatto più le gambe, no, perché non andava a comprare, te la portavano a casa col tassì, te la portavano.
Vabbè, Alessandro, io non ho capito una cosa, perché non ho capito qual è la logica di punire, qual è la logica di punire sospendendo la patente uno che si è fatto una canna 2-3 giorni prima, anche la sera prima. Qual è la logica? È drogato, è un pericolo,
è una cosa illegale.
Che c'entra con la guida? Che c'entra con la guida, cretino?
Ma come faccio a stabilire se tutta la sei fatta un'ora fa o te la sei fatta 10 giorni fa?
Ma questo è il punto fondamentale. Se tutta la sei fatta il giorno prima, illegale, non succede niente.
Ha fatto bene Salvini, ha fatto bene.
Ciao Alessà, ciao.
Ciao.
Abbiamo qui, come definirlo? Uno che si è inventato un altro podcast. Che ti sei inventato un altro podcast per fare una cosa in più. Fedez, buonasera.
Ciao a tutti.
Applausi.
Ciao Parenzo.
Allora, introduciamolo in questo modo, con l'ultima, con la prima puntata, perché è pazzesco, è già venuto in studio da noi, mica
no,
è pazzesco.
Beh, dico incredibile, amica, mi dispiace che sia venuto qua. No, ho capito, però
perché
mi dispiace.
Perché ti dispiace?
Portalo su da Tamburini, dal direttore Tamburini, porta sul dottor Fedez dal signor Tamburini, portalo su dal direttore. Okay, un po'. Anzi, chiama il direttore per dire che c'è un grande ospite, mi assumo la responsabilità, chiama il direttore, di guarda, c'è in studio un grande ospite, rispetto alle puttane, cocainomani, gentaglia che c'è in studio, c'è il dottor Fedez,
eppure sono a mio agio, mi trovo a mio agio.
Guarda che in mezzo
ma
a queste persone
c'è anche il nano Rabbino lì? C'è il nano Rabbino?
Oggi non c'è. Però...
il dottor Fedez,
però...
sì.
Fedez?
Chi è?
No,
è il figlio di Parenzo.
È il figlio di Parenzo.
Ma io ho seguito il tuo dissing con Tony.
No,
vai. Di Caprio, nel cuore, I love it.
Vai di là, cosa stai il cuore?
Ma che Chiara.
Ma vai di là, chiudi, di là, via.
Ma porca miseria, tutte le...
Vai di là, chiudi la porta.
Cosa c'entra? Non parlare della signora Ferragni.
Ha scelto la gang giusta.
Chiudi cazzo. Dov'è la donna? La signora? Signora? Dov'è andata la signora? Vai dalla signora di là, chiudi. Ma porca troia. Poi la madre si incazza. Era in diretta?
Qualcuno.
Sì, era in diretta.
Posso dire una cosa?
Ma cancella, dai. No, cancella.
Non si può cancellare, mettetevi
porca
la musica.
Porca miseria.
Vede, scusami, non sono colpevole di quello che ha detto il figlio di Parenzo sulla tua ex moglie.
Ha detto no, era, credo si riferisse al brano, quindi era, cioè, ha detto delle cose carine.
Ma che Chiara, ma quale Chiara? Lasciamo perdere. Però
musica. Che imbarazzo, cazzo.
Allora, un pezzo della straordinaria prima puntata. Adesso diremo anche il nome per chi non lo sapesse, si chiama Pulp Podcast, della straordinaria, e non lo dico a caso, straordinaria prima puntata, perché ho ricevuto molti commenti in cui era ospite una persona malata di sindrome di Tourette, che uno dei sintomi, diciamo, più evidenti di questa sindrome è che bestemmia continuamente.
Bestemmia, sì, diciamo ogni 10-15 secondi.
Quante bestemmie c'erano in tutto?
È abbastanza, diciamo, infatti volevo fare un plauso al montatore che ha dovuto bippare tutto, però in realtà è una conversazione super interessante perché parliamo insieme a un grande esperto di sindrome di Tourette, parliamo di questa sindrome, di come nasce, delle cure, le cure sperimentali, con anche Sabrina Marchetti che ci racconta la sua esperienza.
Allora sentiamo un po', perché avete bippato tutto, mille bestemmie. Posso rivelare questa cosa perché non è una cosa.
Sì.
Mi chiama un giorno e mi dice: che dici, le bippo o non le bippo?
Io avrei voluto tenerle.
Ma ragazzi, ma come si faceva a mandare in onda un podcast con 250 bestemmie? Saresti stato crocifisso.
Fa parte di lei, quindi perché censurarle? Non ha senso.
Ma perché? Qualche volta tu ti rendi conto.
Tutti quelli che hanno la sindrome di Tourette, no? Purtroppo alcuni casi ci sono. Hai dovuto beccare proprio quello che ha quel tipo di sindrome.
È proprio per parlare della coprolalia, che è un tipo di sintomo che.
Com'è che si chiama esattamente?
Coproralia, credo.
Coproralia. Vai, regia, vai, mandate.
E poi apriamo Sabrina Marchetti, una se ti definisco influencer, ti piace?
Porca merdazza, non lo so.
Prima con Marra in macchina cercavamo di di trovare un modo per presentarti, per introdurti. E poi però se uno deve pensare a convivere, com'è Sabrina convivere con una patologia di questo tipo?
Wonderful tonight. Da lì ho incominciato a dire una serie di parole assurde, cioè ma proprio assurde, che porca madonna, in quel periodo io lavoravo, quindi non le ripeto, però comunque sono parolacce brutte. E la blasfemia invece sono una decina d'anni, prima invece dicevo altre parole.
Tu sei credente?
Molto, sono cristiana ma non cattolica.
Accanto a Fedez c'è Davide Marra.
Storia pazzesca.
Che salutiamo, ciao Davide.
Ciao Davide.
Dottor Marra, sì,
buonasera. Vabbè, a te le bestemmie non ti impressionano? A me sì, per esempio.
Ah, sì?
A me sì, mi impressionano molto.
No,
sì.
Io no, e vedi, in realtà poi si capisce dalla puntata che lei bestemmia perché la società civile ha posto lo stigma sulla bestemmia. Se noi la sdoganassimo, la signora Sabrina non bestemmierebbe più.
Io so, è l'unica cosa su cui non sono d'accordo. Cioè, noi possiamo sdoganare tante cose, ma lo sdoganamento a me suona proprio male.
Abbiamo sdoganato tutto ormai.
Sì, però quello tutto, è vero. Però in questa trasmissione c'è un punto fermo: cioè la bestemmia non si fa. Ma tu lo sai che nel mondo mainstream, in realtà, la bestemmia è l'unica cosa su cui non si può transigere.
Sì, sì,
se
sì,
tu bestemmiassi in qualsiasi posto dove sei andato mainstream, quando frequentavi il mainstream, adesso non lo frequenti
no, ormai
più. Ormai sei un
reietto.
Diciamo la verità,
sono un reietto, sei un appestato, per quello che sono qua oggi, ovviamente.
No, non dire che
beh, giusto, sì, vedi, certo,
sei qua ragione, perché vedi. È il mondo degli appestati.
Un raro momento di lucidità, mi dimostra un raro momento di lucidità.
No, incredibile. Allora, Pulp Podcast è il dopo Muschio Selvaggio.
Esatto, sì.
Che cosa resta di Muschio Selvaggio in questo podcast?
Un cazzo di niente. Cioè, no, le idee nostre.
E invece di Muschio Selvaggio cosa resta di Muschio Selvaggio?
Ah, secondo me poco niente.
Cioè poco e niente, poco se non niente. Ti piace la nuova versione di Muschio Selvaggio, detto seriamente,
onestamente no, secondo me
no, lo dici semplicemente perché era la tua diciamo la tua cosa passata che
vabbè,
ti hanno...
ovviamente non sono super partes, però dal mio punto di vista non è la qualità, si è andata a perdere.
Si è persa qualità,
sì,
sì. Cioè, non lo vedo un cazzo di nessuno, secondo te. Quali sono i dati? Che voi controllate sempre sti dati di continuo.
Ma chi controlla? Io non controllo i dati, io faccio il mio, ma noi andiamo avanti col nostro e basta. Noi siamo contenti. Adesso abbiamo fatto la nostra cosa.
Che fare? È vero che ci avrai chi? Un ospiti, tipo un generale. Chi c'è?
Abbiamo un generalissimo.
Bannacci.
Abbiamo un
Bannacci va dappertutto.
Generalissimo in confronto, forse, con qualcuno.
Bellissimo. Fedez contro Bannacci. Questa, tu sei più bannacciano, secondo me, che schleiniano. Se dovessi scegliere tra Bannacci e Schlein,
no, come?
Ma sì, ma la
cioè
Schlein.
Bannacci.
Sì, sì.
Cioè tra Bannacci e Schlein oggi sceglieresti Bannacci. Io lo voglio abbracciare.
Ragazzi,
ma facevi le dirette con Zan, cazzo.
Ma che cazzo me ne frega? Ma cosa vuol dire la Schlein? Non attecchisce. Chi voterebbe la Schlein oggettivamente?
Beh, no, il Partito Democratico non va male.
È il secondo partito italiano, però.
Vabbè, ma io da comunicatore guardo, ok? Sì. Se non giudico, non mi interessa le tifoserie, sì. Non voglio avere la bandiera di uno o dell'altro. Sì. Sì. Comunicativamente parlando, Vannacci 10 spanne sopra.
Cioè, tu dici un confronto con la Schlein, fare un test a testa con la Schlein non ti porta a niente, cioè, rispetto a livello comunicativo.
Vannacci
cioè,
si mangia la Schlein, secondo me.
Si mangia la Schlein.
No, questo non credo, sai.
Secondo me ha ragione lui, posso dirti, ha ragione lui. Vannacci versus Schlein. Il tuo ospite ideale quale sarebbe? La Meloni. Facciamo un appello alla Meloni, oppure?
Ma sai, io vorrei Gasparri.
Come vorresti Gasparri?
Io vorrei fare.
Vabbè, Gasparri viene subito, immediatamente. Gasparri.
Perché
viene.
Vorresti Gasparri?
Perché io e lui abbiamo un pregresso abbastanza importante, cioè ne siamo andati di tutti i colori. E secondo me è giunta l'ora di un bel confronto pubblico tra me e Gasparri.
Fatemi il numero un attimo.
Secondo me
ci proviamo
in diretta. Combattente,
adesso ci proviamo
è
in diretta.
Un grande combattente.
Ci proviamo in diretta. Ci proviamo in diretta. Perché vuoi proprio Gasparri? C'è anche là. Aspetta, sentiamo un attimo.
È un combattente.
Pronto?
Maurizio?
No, è il segretario.
Sì, sono Cruciani, ciao. Sì. Mi passi un attimo, Maurizio?
Ah, certo, sì, aspetta, sì, sta un attimo al telefono, ora glielo passo.
Sì, sì, grazie.
Cioè, ha due cellulari, sì, dicevi che era il senatore Gasparri.
Cruciani.
Cruciani alla radio in diretta. Adesso un minuto.
Sì.
Sì. Un minuto. Sì. Vabbè, cioè, aspettiamo.
Cosa sta facendo il senatore?
Aspettiamo tranquillamente.
È un convegno? Aspetta, è un convegno? Pronto?
No, non lo so dov'è. Pronto?
Pronto?
Eccoci, noi in un'altra chiamata.
Ah, c'è un'altra chiamata.
Ah, scusi. Chi è sotto?
Quanti telefoni ha
sotto? Due telefoni c'ha Gasparri, due cellulari. Sì, davvero, due ne ha.
Maurizio?
Chi è che ha chiuso il cellulare?
Ma sta... Perché sta al telefono ancora?
Sì, un minuto.
Sì. Un minuto,
ma
la radio,
cos'è
un minuto
questo
è tanto,
convegno?
Eh?
Su che cosa? Bello però, facciamo un minuto di silenzio, così è la parte migliore della trasmissione, non succede un cazzo. Ah.
Pronto?
Maurizio?
Ecco, grande. Siamo in diretta, no?
Sì, come al solito, sì, come al solito siamo in
come
diretta.
Come stai?
All'improvviso, ma che c'è, Parenzo?
Sì, sì, c'è Parenzo.
Sì, caro Gasparri,
ancora
ciao.
Parenzo.
Sì, Parenzo, sì, ancora.
Cioè, ancora Parenzo.
Che devo farti?
Ma ti ho difeso, scusa. Ti ho difeso, mi dice ancora Parenzo.
Scusa, possiamo chiudere?
Intanto, grazie, posso dire una cosa? Grazie per quello che fai, Maurizio. Voglio dirti solo questo,
ma
grazie.
Grazie.
Ma per... che faccio?
Ma perché? Ma te chiederti per culo pure Gasparri?
No, ho detto grazie.
Perché così? Ma siamo
no,
in diretta.
Perché hai organizzato per giovedì un convegno al Senato dove parteciperò sulla televisione e quindi volevo ringraziarti per questo convegno.
Ci sono
esatto,
tutti.
C'è Urbano Cairo che saluto e ringrazio. Esatto, vedi.
Sì, certo.
C'è Rossi,
però io ti ho chiamato per un motivo, però Maurizio, perché ti voglio, ti voglio convincere di una cosa, perché c'è Fedez qui accanto a me in studio e mi ha detto: io voglio un solo ospite, non mi interessa nessuno, voglio Gasparri. Perché vuoi Gasparri?
Ma perché è perfetto.
Fedez, sì. Ciao Maurizio,
sì.
Come stai?
Ha una voce registrata o sei dal vivo?
È intelligenza artificiale,
no,
è Maurizio.
Oh, finalmente sei intelligente anche te, una cosa artificiale te la cavi.
Cazzo, questo è bellissimo. Vedi che è fortissimo. Gasparri è fortissimo.
Artificiale c'è una speranza anche per Fede.
È vero.
Ma perché
vuoi questo dibattito? Ma io sono cattivo, eh.
Ma io ti voglio proprio perché sei cattivo.
Tu sei, io non sono d'accordo con te praticamente su niente.
Beh, quello è il bello, Maurizio. Vedi?
Cioè, per esempio,
tutti
lui è uno
testi che
lui...
hai scritto, tutte ste robe che minimizzi sulle droghe, sono cose sbagliate perché fanno male.
Ma, dove, ma, fai tu altro, ma dove le vai a trovare le robe dove io minimizzo sulle droghe? Dove le leggi queste cose?
Tu hai fatto delle canzoni, dei testi da rapper insieme a J-Ax. J-Ax è peggio, hai ragione. Siete più J-Ax. Allora tu sei stato diciamo amico di J-Ax, hai fatto insieme a J-Ax delle robe. Che alla fine il messaggio che passa è questo.
Vabbè, ma ne discutete, no?
Esatto,
combattete,
vabbè,
ne discutete.
Ti vuoi sottrarre così?
Ma no, io non è che mi sottraggo, perché poi adesso con l'intelligenza artificiale te la puoi fare alla pari. Comunque.
Vedi, almeno me la cavo, c'ho l'insegnante di sostegno.
Però scusami, non è che se uno si fa le canne significa che è un mostro, cioè questo è il o no,
no,
per te è un mostro.
Però bisogna dire, ma tu pure, Cruciani mio, mannaggia la miseria.
No, ma io non me ne faccio le canne, io non me le faccio le canne.
Questo
però
non lo so, l'unico che è così al naturale è Parenzo. Parenzo senza le canne è com'è, hai visto?
Anche se, anche se parrebbe.
Vabbè, Maurizio, allora siccome lui dice che è il tuo, cioè io gli ho detto che ospite vorresti, ti assicuro non sapevo nulla. Gasparri. Che ospite vorresti? Mi ha detto
allora,
Gasparri.
Allora,
Gasparri.
Siccome avete fatto
lo puoi
questo,
insultare, lo puoi...
Io non, ma stiamo andando in onda adesso,
sì,
dove?
Siamo in diretta,
alla diretta Radio 24.
Allora, il mio fioraio Pippo, che saluto, sente sempre la zanzara e quando vado in onda è molto contento. Pippo Nicosia di Campo dei Fiori.
Vabbè, allora
io frequento anche i fiorai, quei bottegai per strada, gente del popolo,
allora?
Come Fedez, che sto nell'attimo con la piscina.
Ma perché compri dei fiori settimanalmente? Cioè,
compro i fiori la domenica, li porto a casa, sì, certo.
Ah,
vado
bello.
Al campo dei fiori e compro i fiori e li porto a casa. Senti, ma dove si deve fare sto dibattito?
A Milano, poi vi mettete d'accordo.
Ma io devo venire a Milano.
Sì, a Milano, sì, devi venire a Milano.
Cioè, devo venire a Milano.
Sì, devi venire a Milano, sì.
Ti pago il viaggio,
ma
allora
dobbiamo scegliere una data che... No, il viaggio io non lo pago perché...
No, te lo so che sei abituato a non pagarlo, te lo pago io.
E io no, perché giù sono della casta, mica sono come
appunto,
te che
tu sei abituato, fanno una macchinina blu.
No, vabbè, però se vieni a Milano è complicato, insomma.
Ah, dai, ci vieni sempre, vai sempre da Del Debbio, vai anche da Fedez, no?
No, io da Del Debbio mi collego da Roma perché sono amico di Del Debbio, quindi faccio la vita comoda. Vabbè. No, però allora a quel punto vado anche da Del Debbio a questo punto. Lo facciamo.
Vabbè, sì, già che ci sono due cose.
Vabbè. Ma dove vai in onda poi sto blog?
Ma non ti preoccupare, adesso qui non possiamo metterci a discutere.
Ma tu, Carendio, comunque faremo il blog solo perché questo è il titolo. Avendo l'intelligenza artificiale, Fedez si batte alla pari. Grazie all'intelligenza artificiale.
Ciao, ciao Maria.
Benissimo.
Andate a lavorare, andate a lavorare che vi fa bene. Ti consiglio di vedere. Ciao.
Ciao.
La zanzara.
Bibbi al gabbio, Bibbi al gabbio, Bibbi al gabbio.
Allora, questo vuole Netanyahu al gabbio. E allora chiedo a Fedez alcune cose prima di liquidarlo qui dalla zanzara, che già si è rotto il cazzo.
Ma no, non è vero.
Sì, già si è rotto il cazzo, sempre con queste sigarette elettroniche maledette.
Che cazzo vuoi?
È una cosa imbarazzante. Ma quante canne ti fai al giorno, si può dire?
Ma non mi faccio le canne.
Non ti fai le canne? Non ti sei mai fatto le canne?
Allora,
non diciamo,
io,
minchate,
siccome
dai,
ho avuto un cancro, ogni tanto una cannetta fa bene all'apparato digerente.
Sì, ma questo chi lo dice? Certo.
Il medico.
Questo, il medico, cioè, dice che quella canna fa bene alla parte di genere.
È vero, è antinfiammatorio.
È antinfiammatorio.
No, no, ma questo è vero, questo è vero. Ma ognuno può fare quello che vuole, ma certo, vita, per carità, ovvio, di Dio. Però adesso non dire non ti fai le canne, perché questo sarebbe. Ma uno deve avere il coraggio. Ma no, io non ti chiedo quanto. Uno deve avere il coraggio di dire sì, ogni tanto mi faccio le canne.
Fammi divorziare e poi te lo dico.
Fammi divorziare e poi te lo dico. Porca troia. Chi preferisce, Elon Musk o Piero Pelù?
Ma che cazzo di domanda è Elon Musk? Elon Musk.
Elon Musk. Quello se n'è andato da X. Come giudichi quelli che se ne vanno da X? Per questo, perché quello se n'è andato da X dicendo che è un autografo.
Ma chi se, cioè,
chi se ne può?
Segno
giustamente.
Di protesta inutile.
Segno di protesta inutile. Cioè, ragazzi, ma questo è.
Crimea River.
Allora, l'ascoltatore di prima ha detto Bibi al gabbio. Tu, prima della. Quando eri ancora mainstream, diciamo, non eri, come hai detto, un reietto.
Un reietto,
adesso,
sì, esatto.
E eri molto filo palestinese. Sei ancora filo palestinese?
Io ho scritto canzoni pro Palestina quando non andava di moda questo
propal, questo
sì,
propal,
sì, sì, sì.
Qui ne taniamo il gabbio, secondo te?
Ma assolutamente, solo perché dà fastidio a Parenzo la cosa, ovviamente. Sì, sì, sì.
Ma scusami, ma gli amici di agli amici di Hamas dedichiamo qualche versetto di qualche canzone, oppure no? Agli amici di Hamas,
ma certo.
Signori di Hamas, possiamo dire qualcosina in quei concerti sui signori di Hamas o no? Invece no, sì, sempre per Bibi.
Invece diciamo comunque Bibi al gatto,
sì, assolutamente.
Bibi Gattabuia. E il codice della strada dei Salvini ti fa incazzare o non te ne fotte un cazzo?
È una cagata, non ha senso.
Cioè, questa cosa della droga, dici, no?
Ma non ha assolutamente senso. Come fai a stabilire che io mi sono fumato una canna in quel momento e che condiziona la mia guida? Cioè, non ha senso.
No, no, cioè,
sono esattamente come il sangue, figurati.
Sì, ma gli effetti nel sangue io non ce li ho dopo una settimana, mi dura 3-4 ore, devi trovare un modo, dei test psicomotori che mi facciano evincere che io sono in uno stato alterato.
No, ma poi soprattutto una cosa: se uno si fa una canna la sera prima, se tu per motivi hai detto medici, diciamo,
medici,
ti fai
per
una
il mio
canna,
stomaco,
per
esatto,
il tuo stomaco ti fai una
ma
canna.
Ma c'è l'autista, tanto, ma lui gira con l'autista, che gliene frega.
No, gira anche con la macchina.
Esatto, ogni tanto no, dipende.
Litiga col padre per la macchina pure, non esatto, ti preoccupare. Dunque la macchina ce l'ha. Però spesso in Uber, ora, anche se uno si fa la canna per motivi medici il
esatto,
giorno prima,
ricordiamoci.
Sì, sempre
pre-divorzio col taxi.
Sì, però il giorno dopo ti controllano. Che succede? Non è che tu il giorno prima hai gli effetti
e non
diciamo
sei più alterato il giorno dopo, quindi non ha senso,
sì, ma,
cioè, non è,
ragazzi,
è illogico.
Dai, su, siamo alla follia pura. Ma come si fa a non rendersi conto? Salvini, come fa a rendersi conto che questa roba qua è una troiata pazzesca?
Se
diciamo la
stessa
verità,
cosa sull'alcol sarebbe una puttanata. È semplicemente che c'è lo stigma della marijuana, ma sull'alcol non funziona,
sì,
così.
Questo
non
è
che
vero.
Se allora, bevi una settimana dopo che hai bevuto, ti fanno il test per vedere quanto alcol hai nel sangue. Ti è rimasto,
sì, sì, sì,
cioè,
questo
non ha senso.
Senti, ti
faccio... ma cosa succede quando un amore finisce? Voglio
ma
chiedere
un
cosa
va, succede. Ma che cazzo sei, Marzullo? Che sei rincoglione? Io ti proibisco di fare queste domande.
Cosa
ti proibisco. Io non voglio parlare
finisce
di queste robe qui. Non me ne fotte un cazzo. L'unica domanda che voglio fare di questo ambito è questa.
Sì.
Tu, venendo qui, sei passato di fronte a un building. Non so se l'hai visto, sulla tua destra. Sulla tua destra. Io dico solo questo: non ti ha fatto nessun effetto vedere quel building dove c'è scritto sopra Pirelli. C'è scritto sopra Pirelli.
Beh, questo è per intenditori.
Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale.
Spero ti arrivino delle gomme di neve per Natale.
Un piccolo cadeau.
Questa è l'unica. Spero ti arrivi un cadeau. Una volta hai fatto, cambiamo argomento, un inno dei 5 Stelle.
Non era l'inno,
che
vedi
cazzo
che
era? Una canzone per i 5 Stelle?
Era una canzone per un evento che loro facevano e tutti l'hanno preso come inno. Poi
vabbè,
è diventato l'inno, se
vabbè,
ne sono appropriati indebitamente.
Vabbè, comunque poi è diventato l'inno, eccetera.
Sì, sì,
ma
sì.
Oggi tu, tra Conte e Grillo, chi preferisci? Nessuno, non te frega.
Nessuno dei due.
Nessuno dei due.
Totalmente.
Ma io Grillo, posso dirti, io Grillo.
Ah, tra i due sì, perché è matto, cioè almeno non ti fa divertire.
No, come te, almeno ti fa divertire. Sì.
Ma hai votato 5 Stelle, no tu? Non
no,
hai votato neanche?
Non ho più votato io, no. Zero.
Da quanti anni non voti, amico
da un
caro?
Botto.
Da quanti anni non
un
voti?
Botto. Da dopo
da
il Covid non ho più votato.
Capito. Non ha più votato, che cazzo
mi dispiace.
Ma perché ti dispiace?
Non mi sento rappresentato da nessuno.
Se non si sente rappresentato da nessuno, che cazzo vuoi?
I ragazzi, parla le masse.
Vabbè, la domanda delle domande è una sola,
invece,
poi lo mando via. È una sola. Lo incontreresti di nuovo il capo ultra del Milan, Lucci? Sì o no?
E era un mio amico, e in quanto amico io non tradisco le amicizie.
E che vuol dire non tradisci le amicizie?
Che lo reincontrerei perché non abbiamo fatto nulla di male. Non esiste il reato di cattiva frequentazione. Io non ricopro una carica pubblica, non sono un sindaco, non sono un parlamentare, sì, non sono un senatore. Quindi se non commetto dei reati, frequento chi cazzo voglio. Poi se qualcuno vuole venirmi a fare la morale, è un discorso di moralismo e non mi compete, non mi interessa.
Chiunque ti mette in mezzo sulla questione degli ultra, al di là della vicenda Iovino eccetera eccetera, chiunque ti mette in mezzo sulla vicenda degli ultra, degli affari degli ultra, lo fa a sproposito, perché tu non c'entri un cazzo.
Io credo che sia oggettivo che il mio nome compare 47 volte in un'ordinanza di custodia cautelare in cui non si ravvisano reati. Ci sono delle intercettazioni mie personali dove dico, dove parlo dei cazzi miei che non hanno alcuna valenza legale. La domanda è: il mio nome è stato inserito per quale motivo?
Ma sarà un caso Salvini, scusa.
Sì.
Salvini incontrò i capi, mi pare che Salvini,
cioè, avete qualcosa in comune, avete una conoscenza in comune. Avete una conoscenza in comune,
però è più grave,
sì,
perché Salvini ha un ruolo politico, lui fa un altro mestiere.
Ma sì, ma siamo d'accordo. Però vuol dire, quando si dice che tu volevi fare affari
Salvini
con questi, è vero o falso?
Tu di Salvini stai zitto,
non lo dici. La stessa procura dice che non io, se io parlando una volta con un mio amico gli dico mi dai una mano a inserire la lattina nello stadio perché conosce lo stadio meglio di me, e dopo mi dice non conosco nessuno, e la stessa procura lo dice, e...
Dunque tu non hai nulla da rimproverarti in questa storia?
No, cioè, ma la stessa procura non ha nulla da rimproverarmi.
No, ma
quindi...
io per dire, io ti ho fatto un, lo sai, privatamente ti ho fatto un solo rimprovero.
Sì, mi hai fatto il culo tu.
No, io ti ho fatto il culo e te lo faccio anche adesso. Perché? Perché a un certo punto, quando uno arriva a un certo livello, deve e tu mi hai risposto, io frequento chi cazzo voglio.
Sì.
Cioè, quando uno arriva a un certo livello deve stare attento a chi frequenta. In ogni caso, cioè il fatto che fosse un pregiudicato, che avesse
ma attenzione, io frequentavo un pregiudicato che era agli arresti domiciliari e un magistrato di sorveglianza gli aveva dato i permessi addirittura per andare allo stadio. Era un detenuto modello. Quello che vedevo io era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, quello che ho visto io. Poi io non posso sapere che cazzo facesse alle mie... Cioè,
Nel suo
privato,
però alcune cose già si sapevano. Però comunque uno può, cioè tu dici, no, io posso frequentare anche persone che sono implicate nel narcotraffico, anche persone che hanno precedenti da stadio.
Io posso frequentare chi voglio se non commetto reati.
Sì, però questa cosa pregiudica la tua immagine, quindi di questo sei cosciente.
Amen, sti cazzi.
Ragazzi, questo è Fedez, grazie. Pulp Podcast, fermi tutti, ciao.
La Zanzara.
Il sogno di un ucraino è alzarsi la mattina, vedere che la Russia non è più sulla cartina.
E si è voluta l'integrazione! L'avete volute le risorse! Ecco che fanno le risorse! A ferro e fuoco Milano! Come le banlieue in Francia! Guardate che fanno questi signorini! Guardate che fanno!
Jonathan da Prato, Jonathan da Prato, caro Parenzo, Jonathan da Prato contro tutti, contro tutti. Devo dire che il mio editorialista preferito, il mio editorialista preferito, ma non è assolutamente un coglione, non è assolutamente un coglione. Andrea da Roma,
un poeta della scuola fiorentina.
Dimmi.
No, volevo chiedere a Parenzo che ne pensa del fatto che Netanyahu ha tagliato i fondi Arez.
Non ho seguito questa notizia. So che adesso Netanyahu sta per annunciare che ci sarà una tregua con il Libano. Speriamo che lì il lavoro sia finito, nel senso che sia inoffensivo Hezbollah. Io mi auguro questo. Dopodiché, se Netanyahu sigla la tregua, sono solo che contento. Mi auguro solo che non cadano più missili sulle città israeliane da parte dei signori di Hezbollah. Tutto qua.
È una bella cosa democratica quella che ha fatto, però tagliare fuori Arez così.
Beh, Non lo so, se non mi risulta.
Vabbè, ragazzi, non entriamo nel dettaglio di queste cose. Qual è il problema? Che cosa devi dire? Spiegami. Cosa devi dire?
Non mi sembra tanto democratica questa cosa.
Non ti sembra
democratica. Se l'ha fatto, ma non mi pare che siano fondi pubblici per giornali privati.
Va bene, Alessandra da Milano, fammi sentire Alessandra da Milano.
Sì, e volevo il numero del tuo spacciatore, perché è evidente che ti stai prendendo roba buona e qua dobbiamo tutti sopravvivere. Ma come cazzo si fa dare ragione a Valditara dicendo che non esiste il patriarcato e
non
due
esiste
secondi
il
dopo
patriarcato,
dici,
non esiste.
Sì, e due secondi dopo dici che le donne puliscono meglio degli uomini. Ma di che cazzo ti fai, Cruciani?
Alessandra,
di cosa ti fai,
Alessandra,
Cruciani?
È di tutta evidenza che le donne puliscono
loro,
in casa meglio
dici,
degli uomini.
Un dato di fatto mi fai andare il sangue agli occhi, un dato di fatto di che cosa?
È un dato di fatto
che non sono i fatti che vivono le persone, tu vivi nel tuo castello di vetro del cazzo, non sai niente di quello che fanno le persone.
È un dato di fatto che le donne puliscono gli angoli di casa meglio degli uomini.
È vero, una cazzata, io pulisco di merda, ci metto mille ore.
Ma i casi singoli non contano.
Tu non sai un cazzo. E comunque, se Anna da Milano è contenta di cucinare mentre il marito suona il piano col pene, sono cazzi suoi. Non deve venirmi a dire a me che non sono una donna perché io non lo faccio.
Alessandra, a me non interessa cosa fai tu in casa. La cosa sicura è che le donne hanno un'attitudine maggiore a pulire in casa. Ma non lo dico per discriminarle.
Ma che cazzo dici? Smettila di fare il fagnoncelli dei poveri. Non è sicuro un cazzo.
Ma è sicuro al 100%, povera cretina. È evidente. Ma guarda in tutte le famiglie italiane. Ma guarda in tutte le famiglie italiane.
Questo si dice soltanto che esiste ancora il patriarcato. Di certe cose vanno fatte fare alle donne. Soltanto perché esistono uomini come te, che da quando sono nati gli hanno pulito il culo. Coglione, sei un
ferma
coglione.
Resta lì collegata. Abbiamo con noi Fabrizio Bracconeri. Buonasera.
Hai sentito
Alessandra Milano che dice che le donne mi attacca perché ho detto che le donne sanno pulire meglio in casa. Ma le donne sanno pulire meglio
Ha detto la verità perché è da una vita che è così. Ma è la felicità della donna che è la proprietaria della casa.
Ma quale regina? Ma non diciamo minchiate che neanche all'inizio del Novecento.
Ma che c'entra?
Stupidaggini, salame di un salame proprio. Stupidaggini.
Allora, tu pensa una cosa: io ho quattro bagni.
Tu hai figlie femmine? Non mi ricordo.
Sì, ho una figlia femmina di 30 anni.
Immagino che per lei immagini un futuro radioso.
Ma che c'entra? Ma mica è obbligato a fare qualche cosa.
Ma anch'io collaboro a fare le cose. Però se si rompe il tubo, che abbia mia moglie o chiami una donna,
se si rompe il tubo, chiami l'idraulico, no?
Esatto. Perciò se si attappa un tubo c'è il lavoro da uomo, se dice da cambiare un frutto a una spina lo fa l'uomo, e la donna se c'è da fare pulire il bagno pulisce il bagno. Ma
perché
è il
deve
problema?
Pulire il bagno la donna? Ma che razza di me? Ma che quanto sciocco
sei?
Ma perché
sei? È così da
ma perché
sempre?
Il cesso
che
non lo può, anzi tu lo devi pulire il bagno, tu
questa volta non hai mai pulito un bagno, ma dove c'entra?
Ma stiamo parlando di casi generali, non dei casi singoli.
Ma perché la moglie deve pulire il bagno? Scusa, non ho capito.
No, non ha detto che deve, ma non ha detto che deve.
Non ho detto che è obbligata a pulire il bagno, perché c'è una donna che viene e fa i servizi. Però se c'è da fare la cosa, io ho avuto pure uomini che lavoravano a casa mia. Che c'entra? Però l'attitudine della donna, da sempre, da quando erano nelle caverne, era fare la domestica, la casa, seguire la famiglia. Per questo stiamo in questa merda di situazione, perché avete distrutto la famiglia, avete distrutto i ruoli. Non si capisce più un cazzo.
Aspetta un attimo, risposta di Alessandra Bracconeri. Alessandra, rispondi al Bracco, vai.
No, volevo sapere nelle caverne come pulivano per stesso.
Esatto.
Scusa,
brava,
ma che cazzo dici? Senta, signor Bracconeri, lei mi era molto simpatico quando faceva i ragazzi della terza C, che cazzo è?
Ma sì,
quando ero
certo.
Piccola lo guardavo, ma la prego, la smetta di dire queste minchiate. Ma l'attitudine di che cosa?
Ma perché lei pensa che io dico minchiate e lei dice... Mi
no,
scusi,
perché io le posso spiegare. Io le
facciamo un dialogo, è un monologo. Vogliamo fare un dialogo o vogliamo fare un monologo?
Metti bene il telefono, rincoglionita di una rincoglionita.
Fermo. Sei tu.
scusi, ferma, se sono donna ferma. E parlo.
Ma che c'entra? Ma nessuno ti obbliga a fare nulla.
È inutile che mi fermate per intimidirmi. A me non mi intimidisce nessuno.
Ma chi ti
Non esiste un'attitudine. Non esiste un'attitudine legata al genere di una persona. La smettiamo di dire questa minchiata colossale. La smettiamo. Vabbè. Mi porta le prove scientifiche di questo, signor Bracconeri.
Ma che prove scientifiche? Quello che è successo nella storia.
Ma che c'entra nella storia? Sono successe tante minchiate. Eppure mica sono giuste.
Me le dica, signor Bracconeri, l'ascolto.
Se lei mi fa parlare, gliele posso portare.
Prego.
Tutte le settimane che vado a mangiare da amici, io vedo che è la moglie che fa apparecchia, sparecchia, prepara con la collaborazione del marito.
Ma perché vivi nelle caverne, frequenti dei cavernicoli, per quello.
No,
musica.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Questa è una trasmissione totalmente incredibile, piena di pazzi, esauriti, fuori di testa politicamente, deportatori, fascisti, criminali, misogini, omofobici, antifemministe, ultrafemministe, c'è di tutto. Ma a me riecheggiano sempre nella testa le parole di David Parenzo: quando pensi che un ospite ti abbia sconvolto, arriva il successivo che ti fa apprezzare e riabilitare il precedente. Tutto questo è semplicemente fantastico.
Vabbè, ci siamo fatti pompini a vicenda con questo messaggio. Intanto siamo ancora con Fabrizio Bracconeri, che in realtà è incazzato nero per la storia di Milano. Giusto, Fabrizio? Cioè, sei
incazzatissimo proprio per questo che dice la signora.
Per la rivolta di Milano.
Questo che dice la signora. Non è la rivolta.
La rivolta. Tu non sei mai stato in Francia. La Francia è uno stato, lo sai, no? Sai che la Francia è un paese che confina con l'Italia. Sai che la Francia confina con l'Italia, è un paese confinante con l'Italia. In Francia, nelle banlieue, periferie, le rivolte sono rivolte vere. Questo è un episodietto così brutto, per carità, ma nulla di...
Sì, te lo spiego io perché succede. Tutti a rompere i coglioni alla polizia, non possono avere il taser, non possono dare manganellate, non possono fare nulla, possono solo ricevere insulti, sputi, botte, carci da femministe inventate che si inventano le cazzate, da extracomunitari che succede qualcosa lanciano petardi, fuoco, bombe, e questi devono subire. Oh, se siamo rotti i coglioni, avete capito che se siamo rotti i coglioni?
Fosse per te la polizia cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe piargli a bastonate vere, a sparargli con i pistole di gomma, a buttargli giù cortese. Tu vedrai che se gli dai due schicchere, si fermano tutti. Invece qui tutti fanno contro la polizia, qualsiasi cosa. Ma guarda che è palese, sono stati 1900 scioperi in 2 anni, ma te ne rendi conto? Questo è un posto che ti permette di fare tutto e dicono che c'è una deriva fascista, ma qui i veri fascisti sono questi.
Scusami, questi sono i veri fascisti. Quelli che dicono che per esempio non vorrebbero far uscire le donne perché sono islamici, ho sentito ieri a Quarta Repubblica un servizio dove addirittura un bengalese diceva se una ragazza va in giro così come queste femministe io gli taglierei la gola. Cosa faresti con questi tu? Che faresti? Via, cacciarli via.
Calci nei coglioni e li porterei all'aeroporto. Che non hanno inventato pure la scusa per non farvi partire con l'aereo. Gli hanno detto: voi non dovete sedervi, dovete stare dritti in piedi perché l'aereo non può partire. Voi siete un popolo di pazzi. Questo è un popolo di pazzi.
Tu devi leggere un po' la Costituzione, sai?
Ma perché tu sei andato mai in America, sei andato mai in Francia, sei andato mai in Svizzera, in Svizzera ti puoi arrestare direttamente al poliziotto e ti arresta a Dubai, al brasiliano hanno arrestato.
Comunque, ha ragione, su questo devo dire la verità.
Facciamo dare lezioni di ordine pubblico da quello che faceva l'usciere a Forum, cioè ti rendi conto? L'usciere di Forum.
Ruggero
Paitrea di Forum, diamo la parola al giudice Santi Licheri, all'usciere di Forum,
facciamo parlare di 18 punti. Di come si all'aria che sia, gli abbiamo sempre rotto il culo dei 18 punti, tanto per cominciare.
Ciao, ciao Fabri, ciao, ciao. Allora Mario da Bari, poi qui c'è una bomba, una bomba vera in testa, perché è esplosiva, è incazzata nera. Mario da Bari. Mario,
incazzato, sì. Buonasera a tutti, questo senz'altro.
Dimmi Mario, dimmi.
Velocissimo. Continuano con queste leggi sulla circolazione stradale, gli incidenti del sabato sera, la velocità, sono tutte cazzate. Tutte cazzate che allo Stato non costano niente. Quello che si dovrebbe fare.
Vabbè, Elena dalla provincia di Modena, tu mi hai rotto il cazzo perché devi mettere bene il telefono.
Finalmente, buonasera. Prima di tutto, io con Parenzo non ci parlo perché sotto il 1,80 m, e io non parlo con gli uomini che non arrivano al 1,80 m. Altra cosa, primo, viva il patriarcato.
In che senso?
Viva il patriarcato, viva il maschio bianco, viva il maschio etero. Io da donna mi sono stufata. La differenza fra i generi c'è ed è una meraviglia, e io sono qui che prego di trovare un giorno un uomo che venga a casa e di fargli trovare la casa pulita, piena di fiori. No, io lo trovo a differenza tua, fidati. E io con te non ci parlo perché non sei laureato, primo. Secondo, andiamo avanti. Le femministe hanno rotto, prima di uscire di casa si guardino allo specchio, capelli tagliati, sono 1,80 m. Tutti gli argomenti al posto giusto. Non ti preoccupare.
Fino adesso ha detto solo cose giuste, però era dalla provincia di Modena. Ha detto tutte cose perfette.
Quando un uomo viene a casa, magari è un grande chirurgo e ha avuto una giornata difficile, se trova una moglie bella come la tua, Parenzo, che gli dice: amore, sei tornato? Ti ho preparato la cena, guarda, tu la guardi e dici: caspita, sono stato fortunato. Ci fai l'amore la notte e il giorno dopo. Non posso per il meglio, la divisione dei ruoli c'è. Poi in casa ci si deve aiutare. Io aiuto mio marito, mio marito aiuta me. Non ti lascio parlare perché dici delle palle e le continui a dire. E rovinate voi la categoria delle donne. Uomini d'Italia, le donne che vi amano ci sono ancora. Vi amiamo, vi vogliamo, abbiamo bisogno della vostra protezione. Ci siamo stancate. Vogliamo delle famiglie sane.
Grazie Elena, perfetta, mitica Elena. Vera Gemma, applausi, eccola qui. Buonasera.
Dottoressa
Gemma. Buonasera, cara. Lei oggi non è sorridente, sì, è studio, sì, non è sorridente, ma è molto studio, incazzata.
No, io sono incazzatissima.
Ma con che cosa è incazzata?
Ma perché queste leggi sono assurde. Ma quali leggi? Dai, scusi. Su queste che se ti fai una canna una settimana fa ti viene ritirata la patente.
Oh, finalmente. Cioè, vorrei una citare... cosa su cui siamo d'accordo. Siamo d'accordo su tante cose
e su questa mi sembra d'accordissimo. Perché Parenzo, tu tentenni, no. Voglio dire, d'accordo no, con cara, noi sono tantissime persone.
Sì, ma io non è che tentenno, io non sono d'accordo quasi mai con Salvini. Dico, questa volta riduciamo gli incidenti sulle strade, proviamo.
Ma non
poi,
c'entra
se
un
non
cazzo.
Funziona, si fa sempre in tempo a tornare
ma
indietro.
Ma glielo vuoi spiegare
tutto
o no?
Qua.
Cioè,
allora,
io...
intanto...
Poi, la signora Gemma non ha mai guidato una macchina in vita sua, perché è sempre scortata, è sempre portata in giro da amichetti, amanti, amichette, amichetti, non so neanche...
Allora,
uomini,
io sono
donne,
qua per
insomma,
combattere per la libertà individuale di ogni singolo individuo di farsi una canna. Tant'è vero
ma
che io
ha guidato lei?
Io no. Non guido, quindi, io non ho la patente, appunto, quindi è ancora più ammirevole il fatto che sono qua.
E quindi non
rompa
il cazzo però, signora
Gemma,
cioè, scusi.
Tu non
no, io non ho mai preso la patente, non ho mai guidato in vita mia.
Cioè tu vai solo in taxi o con autisti, diciamo?
Esatto.
O con i mezzi pubblici? La metropolitana non se ne parla nemmeno.
No, i mezzi pubblici devo dire poco.
Poco, li frequenti poco.
Taxi, autisti, però ritengo che chiunque meriti di potersi fare una canna tre giorni prima e poi di prendere la macchina e magari andare a trovare la madre in ospedale o andare a lavorare,
ma anche il giorno prima,
o semplicemente andarsi a fare una passeggiata,
ma anche il giorno prima, perché uno non si può fare la canna il giorno prima, il giorno dopo non c'è nessun effetto.
E poi la cannabis è legale in tantissimi paesi sia per uso curativo,
non tantissimi.
Vuoi che te li dico? Ho fatto uno studio accuratissimo,
sì, ma non tantissimi, però per me dovrebbe essere legale ovunque, ma al di là del legale o non legale. Se uno si fa la canna, io adesso diciamo sempre l'esempio 3-4 giorni, 6 giorni prima.
Albania, Australia, Brasile, Regno Unito, Colombia, Grecia, Nuova Zelanda, Perù, Polonia, Svizzera, cioè vabbè, voglio dire,
nel mondo sono centinaia,
tantissimi stati dell'America. Io ho vissuto in California, è legale la canna.
Che stai rimestando là dentro?
No, no? E a proposito di questo, in onore a Salvini e alle sue leggi, io col permesso della Zanzara, del Sole,
che fai? Ma non si può qua dentro?
Mi accenderei.
Ma no, non si può qua dentro.
No,
cioè,
dentro,
ma questa qua è una canna.
Vuole.
Cioè, questa è una canna.
Io mi farei un cannone.
No, ma ragazzi, ma non si può. Ma
beh, però, cioè, è uno studio, è chiuso.
È uno studio. Cioè, suona l'allarme, ragazzi. Musica. Come, che cazzo è una canna? Su, no, ma non la canna, non me la faccio io. Ma che cos'è questa qua?
È una canna, che cos'è? No, questa è marijuana.
Marijuana,
che è un'erba naturale.
Falla spegnere.
Che fa molto meno peggio. Vabbè, fammi fare un ultimo tiro.
E fai un tiro avanti, fai sto tiro avanti. Speriamo che non si.
Ma non si può dentro.
Ma la devi spegnere perché dentro qualcosa. Ci sono i cosi dell'allarme, suona l'allarme, ci bloccano tutto qua.
Ok, comunque la canna me la sono fatta. Adesso possiamo.
Ma non la mettere là dentro che si brucia la borsa, però.
No, l'ho spenta.
Ah, l'hai spenta, sì.
Esatto,
spenta.
La canna me la sono fatta.
Ma dove l'hai comprata sta canna?
Dove l'ho comprata? Mo sono affari miei, che ti do di nome.
Dallo spacciatore. C'è uno spacciatore. No, ma per dire.
Me l'hanno portata a domicilio in albergo un amico apposta per venire qua e farmela e contestare questa legge assurda.
No, ma io su questo sono perfettamente d'accordo.
La libertà individuale di potersi fare una canna e prendere la macchina il giorno dopo, come dici tu.
A parte che secondo me uno potrebbe prendere, anche se si fa una canna, la potrebbe prendere immediatamente la macchina, diciamoci la verità, perché non è alterato. Ma non diciamo cazzate, non è che una canna ti fa alterare, ragazzi, non diciamo puttanate.
Adesso ad esempio ho fatto 3-4 tiri di canna, non è che sono cambiata, cioè,
ma no, è uguale. Beh, se prendi la
caso, io prendo il taxi adesso, quindi mi posso fare tutte le canne che voglio.
Sì, ma questo d'accordo.
Sì, ma lei, signora, ha moltissimo tempo libero, peraltro avendo tanto tempo libero e praticamente nulla da fare, è chiaro che deve impiegare la sua giornata.
Ma non è vero, io sono una mamma, non ho tutto questo tempo libero. Accompagno mio figlio a scuola, calcio.
Ma sì, ma è grande,
ho vinto un Leone d'Oro a Venezia come miglior attrice, il che ha comportato, diciamo, un lavoro dietro di 35 anni di gavetta. Sarà lei che non ha niente da fare.
Però c'è un odore,
sono una donna molto attiva.
Tempo libero.
C'è un odore di canna qua dentro, avvolgente.
Esatto, moltissimo tempo libero in cui voglio potermi fare tutte le canne che mi pare, alla faccia di Salvini.
C'è un odore avvolgente dentro questo studio. Un odore di
carne, e questa è marijuana buona, che se porta quella cattiva.
Che tu compri la marijuana buona, quanto
certo
ti costa la marijuana buona?
Manco
lo guardi il
no,
prezzo,
ma dico. Che mi importa di quanto costa?
Ma più o meno quanto costa la marijuana buona oggi?
Con 10 euro ti fai 2-3 canne, va bene così.
Di marijuana buona, dici, no? Di
sì,
buona,
ma poi io neanche la compro, perché in genere ce l'hanno quelli che stanno con me, i miei fidanzati,
certo,
a turno, mi hanno sempre rollato una canna come si deve, io non le so neanche fare, quindi ho sempre bisogno di qualcuno che me le fa, un po' come la vanno che vuole la badante che sa rollare. Io ho sempre un fidanzato che mi rolla le
ma anche
canne.
La sua stylist che è qua dietro,
la mia stylist è bravissima, quella di stasera l'ha rollata lei.
L'ha rollata lei, sì. Ah, una stylist. Lei fuma anche lei, signora stylist? Fuma anche lei le canne? Ogni tanto capita, può capitare.
Non è che siamo fissate, che se non ci abbiamo le canne stiamo
male. Io l'ho già fatta questa domanda, con le canne si scopa meglio?
Allora, ci sono varie scuole di pensiero, secondo me sì, molto meglio.
Perché si sentono
perché
più
cose. Perché ti rilassa, ti dà quello stato così di rilassatezza, inebriatezza, che favorisce l'unione sessuale, mentre per esempio droghe più violente, più pesanti sono assolutamente
anche se mi dicono, ci disse un...
A parte che a noi non ci piacciono le droghe più pesanti.
Vabbè,
noi siamo qua per parlare.
L'hai già detto, l'hai provate.
Sì, le abbiamo provate, però non mi interessa, insomma,
però
farne uso.
Uno spacciatore di grosso livello che venne qui alla Zanzara anni fa disse che con l'eroina si scopava molto meglio, mentre con la cocaina ovviamente no. Quello parlava degli uomini, naturalmente.
Beh sì,
no?
Sicuramente sì. Cioè,
tu eroinomani, sei stata con eroinomani?
No, io non sono mai stata con eroinomani, però l'eroina è una droga che ti dà un senso così di rilassatezza, di così. Beh, però no, adesso non è che facciamo pubblicità all'eroina.
No, ma per carità.
Per
Dio,
scopare
no.
meglio, cioè, mi auguro che tutti riescano a farsi una sana scopata senza l'uso delle droghe.
Per carità.
O eventualmente
di
facendosi una bella canna. Io la mia l'ho spenta e ce n'è ancora tanta. Quindi, qualora qualcuno volesse stasera farsela con me, insomma,
può scrivere
si mette
su
mettesse in contatto con la Zanzara e poi
o anche su Instagram
tapponi, sì, selezionate, vediamo che succede.
Che c'è bisogno di trovare qualcuno
ultimamente sono un po' carente, sono mesi che non faccio sesso. Beh, e quanto? Inizio a preoccuparmi.
Mesi addirittura?
Sì, sono 4-5 mesi, 4-5. La cosa è preoccupante.
Lei va avanti a masturbazione, cioè, diciamo.
Esatto, perché non mi piace nessuno, purtroppo. Quindi,
ma l'onanismo è una cosa importante, una cosa solleva le sorti del mondo, l'onanismo. Cioè.
Sì, infatti mi masturbo
assolutamente
spesso.
Scusi un attimo, lei di fronte a questa retorica dei giorni scorsi sulla violenza femminile, si farebbe mai un rossetto sotto l'occhio? Se lo metterebbe
no,
mai?
Allora, questa cosa della violenza sulle donne, io sono già in causa con una persona che ha strumentalizzato le mie affermazioni, che dicevo con grande ironia che la fantasia sessuale di una donna era essere presa con una certa violenza, no? Che non vuol dire che era un favoreggiamento dello stupro.
Figuriamoci.
Vuol dire è bello essere presa con una certa grinta da un vero maschio.
Questo volevi dire, sì.
Ecco, questo.
Solo i cretini possono credere al contrario.
E quindi sono in causa con persone che poi hanno criticato questa mia affermazione, a cui ho chiesto di
questo assurdo.
Esatto. E assurdo. Che dicevamo?
No,
sì,
sto
che
dicendo che non c'è troppa retorica su questa cosa qua della violenza contro le donne.
Allora, la violenza sulle donne sta diventando purtroppo una proposopopea, un fenomeno un po' di moda, nel senso che se non si parla, mi scrivono a me su Instagram, ma tu non partecipi alla... Cioè, è diventata una cosa quasi che se non si parla a un certo punto della violenza delle donne, non si è più degni di fare TV, di fare televisione, di avere un profilo Instagram.
Segnalo, i femminicidi in Italia sono quelli che vengono chiamati femminicidi in maniera impropria, sono in calo, sono in calo.
No, addirittura su Brett che scrivono, lo so che hai paura, ma trova la forza di... Cioè, che non gliene frega niente, lo fanno per essere politically correct, poi non cambiano le leggi, che sono il vero problema.
Brava.
Ovvero che se io poi sono stalkerizzata, perseguitata, se non ho segni, non ho cicatrici, non ho testimoni, questa persona non la vanno mai a prendere. Infatti ci sono tantissime donne che sono morte e non hanno fatto proprio in tempo a farsi aiutare.
Diciamo,
no?
Che è importante,
quindi mettiamo
non
delle leggi più severe invece di mettere tutte le soubrette italiane a parlare della violenza sulle donne, di cui non gliene frega un cazzo poi alla fine.
No, ma sono d'accordo con te. La cosa, io leggo continuamente di permessi premio dati ad assassini di donne, di permessi premio, questo mi fa incazzare. Perché non protestate con queste cose qua?
Esatto,
con i permessi
premio?
Protestate
con le cose che per cui bisogna veramente protestare, non per far moda e per essere appunto politically correct a tutti i costi.
Scusate, un'ultima cosa, tra la Meloni e la Schlein, lei oggi per chi voterebbe?
Non lo so, io sono anarchica.
Vabbè, ma tra la Meloni dovesse scegliere Meloni e Schlein. Meloni e Schlein, lei che è una persona anarchica, che segue l'attualità.
Schlein.
Schlein, perché? Perché vuole legalizzare, ma non lo fa,
perché?
Non la legalizza manco lei la marijuana.
Ma se ti ha detto Schlein,
beh, sicuramente non la legalizzerà mai la Meloni, cioè voglio dire,
sicuro questo, bravo.
Grazie,
certo.
Vera, grazie. Ciao,
grazie a voi.
Ciao, baci, ciao.
La Zanzara.
Cazzo di femministe ci stanno rendendo paranoici a tutti noi maschi, cioè finiremo che per farci una scopata, per guardare un culo, dobbiamo girare con la liberatoria in mano.
Che giornata, ragazzi, che giornata, che giornata, caro Davide. Chi ti ho portato oggi?
Già venerdì.
Chi ti ho portato oggi?
Venerdì.
Ammetti che ho costruito, abbiamo costruito un parterre pazzesco oggi, dai, abbiamo costruito un parterre pazzesco, dai, Carlo da Milano, l'aria che tira, no, devo dire, anche là si costruiscono grandi cose, grandi ascolti, grandi cose,
sì,
Carlo da Milano,
ma lì,
dai.
Sai, si costruiscono delle cose che hanno uno stile diverso.
Bene, vedo che siete bravissimi.
Dimmi, non ci facciamo
questo?
I pompini a vicenda, vai Carlo, dimmi.
Questo qua?
Eccoci,
questo
no, io volevo solo
qua
evidenziare questo, Giuseppe.
Dimmi, Carlo.
Non ho sentito mai nessun politico giornalista che evidenzi il fatto che circolano centinaia di milioni di veicoli in strada. I 3.000 morti sono tanti ed è fuori discussione.
Ma sì, ma ci saranno sempre i morti sulle strade, ragazzi. Ci saranno sempre, porca puttana, dai,
no,
su.
Non c'è dubbio. Però di base che mettano anche in luce quante centinaia di milioni di persone circolano, per cui la percentuale di quello che sono i morti è vero che è alta, ma è vero,
sì, ma ragazzi, ma è chiaro. Ma poi dopodiché, se fanno le leggi per il coso, se fanno le leggi per limitare l'uso del cellulare in macchina, fanno benissimo, fanno benissimo. Ma fanno benissimo.
Non ho capito perché provare a limitare i morti o a ridurre l'impatto dei morti sulle strade vi crea così tanti problemi. No, nessuno dice non fumate, ma magari se bevete un bicchiere di vino in più o se vi fumate una cannetta andate in macchina, andate a prendere il taxi.
Ma non è una cosa difficile. Le canne le lascio a chi se le fa e rispetto chi se le fa. Il problema è che diano dei dati giusti, perché il togliere la patente alla gente vuol dire privare del lavoro a volte. C'è gente che ha dei figli a casa, non si può togliere a cuor leggero la patente.
Ha ragione, ciao amico mio,
ciao.
Allora, nell'ultima apparizione alla Zanzara, così si espresse Giampaolo Manca. Vai regia!
Tutti te chiama un bel magna capei, tutta Venezia.
Ma che vuol dire magna capei?
Lo sa cosa che vuol dire.
Ti si umona, te capisci o no?
Va bene.
Nel vaporetto, va bene.
Ricordiamo che...
Non sta più tornare a Venezia, che il megadito qui te ciapa e te spea vivo.
Ti penti più di avere spacciata eroina piuttosto che di aver ammazzato le persone? Perché?
Questo è curioso.
No, credo sì. Che sia la peggior cosa che un essere umano, quando diventa un trafficante, e i danni che crei alla società, a queste famiglie che sono state colpite. E pertanto io l'ho sempre detto, lo ripeto ancora, non mi perdonerò mai. Potevo, tra virgolette, fare 7.000 rapine, ma trafficare credo che sia stata una delle cose più infamanti della mia vita. No, per me non è un infame, è una pantegana da Fogna, da Rio de Venezia, che è ancora peggio.
Addirittura.
Il suo pantegana vuol dire topo.
Vogliamo precisare che lo stai dicendo tu questa cosa.
È un ratto, sì, lo dico io.
Non precisiamolo bene, lo stai dicendo tu.
Ma perché avete paura?
Maniero,
avete paura?
Sai che
avete paura? Dai, sentiamo.
Paura per carità. Però sì, avendo noi già tanti problemi, sì, tanti con questa trasmissione, non aggiungerei anche, diciamo
anche
così,
l'odio del dottor Maniero.
Gli amici della mala del Brenta.
Ma c'è qualcosa che non hai mai confessato tu? Sì, ci sarà qualcosa che i magistrati non sanno, lo saprai. No, non lo devi dire qui, non te lo faccio dire. Vorrei che lo dicessi. Mi stai guardando? C'è qualcosa che hai fatto? Un omicidio? Un qualcosa che hai fatto?
No.
Una rapina? Una cosa grossa che avrei fatto?
No.
Sì.
Allora, ti dico la verità. Ho rubato dei quadri alla Fondazione Peggy Guggenheim nel 72. Hai capito bene, ho portato via dei Picasso.
Allora, Peggy Guggenheim,
non lo sa nessuno.
Lo sa adesso la Zanzara.
Ma veramente?
Ho confessato, ma sai perché l'ho confessato?
Perché?
Perché è andato in prescrizione, se no col cazzo te lo dicevo.
Giampaolo Manca, un applauso! Eccoci qua. Allora, io voglio capire una cosa.
Non capisco perché un applauso. Comunque,
ma un applauso
importa,
perché è una persona che ha, scontato la sua pena tanti anni in galera.
Un applauso è con
una
noi,
persona che aiuta
la del Brenta. Grazie, un applauso, regia. Ma che cazzo è? Cioè, io ho capito, ha pagato.
Aiuta gli altri adesso. Aiuta gli altri. Aiuta gli altri. Ha pagato. È vivo e vegeto. Sì, aiuta anche gli altri.
Ma io sono felice. Dico solo questo, la presentazione così enfatica di è un esponente della mala del Brenta, ha compiuto una serie di crimini, ha ucciso delle persone, è con noi, ma che cazzo è?
E che devo fare? Il De Profundis, rispondigli tu, dai.
Dottore, buonasera.
Anche meno.
Come sta? Sta bene, dottor Parenza?
Caro, sì.
Allora, mi perdoni, il popolo veneto mi ha detto di dirle questa cosa.
Sì, che cosa?
Che lei è il popolo veneto, sì.
Il popolo veneto, non esageriamo, comunque una parte del
popolo. No.
Lei non rappresenta un cazzo di nessuno.
No, tu non rappresenti il Veneto. Comunque, il megadito da dirti che c'è un bel magna sborae.
E che vuol dire?
Non è una bella espressione.
Non è una brutta. Però il Veneto mi dice: quando vai, dighe a Parigi che c'è un magna sborae.
Vabbè, non entriamo
nello specifico.
No, ti dice un ciuccia bigui. Un bel ciuccia bigui.
Al di là dei vostri insulti, che sono ormai abituali, quasi scontati, diciamo.
Assolutamente sì.
Quasi scontati.
Però gli voglio bene.
Ecco, infatti indirettamente tu vuoi bene a Parenzo, voglio bene a Parenzo,
io voglio male a Parenzo.
Però scusami Giampaolo, ci sono stati strascichi dopo questa tua invettiva contro Maniero dell'altra volta? Ti hanno minacciato? È successo qualche cosa? Noi non è successo nulla per fortuna al dottor Maniero.
Per
che
ora.
Cosa è successo?
Allora i suoi follower
sì,
hanno iniziato a insultarmi, a dirmi che Maniero verrà sotto casa, mi sparerà in testa.
Addirittura?
Sì.
Non è un bel ambiente.
Addirittura ammazzeranno mio figlio, mio nipote.
Addirittura?
Certo.
Ma tu hai paura del fatto
che
Maniero
io non ho paura
del fatto
di
Maniero,
Maniero
o qualcun altro possa ucciderti addirittura?
Ma adesso parliamo con una logica. Maniero Felice ha fatto restare 400 persone. Sì. Ma chi può mai aver fiducia di lui e di lì? Fammi un piacere, vai a ammazzare Manca Giampaolo. Ma chi è quel pazzo?
Basta pagare in alcuni casi. Ma io non voglio dire assolutamente che lui abbia in testa questo. Per la carina, non lo conosco il dottor Maniero, posso dirti?
Non hai perso niente, fratello.
Io non conosco il dottor Maniero. Posso dirti, non lo conosco, non so come è fatto. Il professor Maniero, non lo conosco.
Tu sai cosa sta facendo adesso?
Che?
Sta facendo il giro delle parrocchie e degli editori,
sì,
perché vorrebbe scrivere un libro delle sue falsità,
sì,
ma nemmeno loro decidono, sì, di dargli
pensa
questo.
Pensa che invece io
10.000 euro, 10.000 euro per 8 pagine più.
Che vergogna.
Ragazzi, veramente.
Pensa
adesso
che io a Padova ero molto amico di Ricky Mandelli,
è un grande amico,
è stato l'avvocato
Padovano,
è stato l'avvocato di Maniero. Io ero molto amico di Ricky Mandelli.
Allora sei mio amico anche tu, se sei veramente stato amico di Mandelli.
Scusami un attimo, mi è arrivata una lettera alla fine di settembre, mi è arrivata una lettera di un tale che si chiama Paolo, non posso dirti chi è, che ha 76 anni, che ha un nutrito curriculum criminale. Sono stati ai vertici per quasi 20 anni come esponente di primo piano del gruppo dei Mestrini della cosiddetta mala del Brenta. Attualmente mi trovo detenuto in un carcere e dice che tu eri una nullità.
Certo.
Era un piccolo malavitoso veneziano che viveva di piccoli reati.
Certo.
Sempre confidente della questura di Venezia.
Bene.
Tutto pazzo.
Sì, ma venivano a fare i reati con me.
Non lo so, ragazzi, questo mi è arrivata questa lettera qua. Tu smentisci tutto, ovviamente.
Sì,
no?
Ma poi io probabilmente ho capito di chi parli.
Sì.
Non vogliamo citare il cognome.
No, per carità di Dio, assolutamente.
Io e lui abbiamo una diatriba, perché sono cose un po' private.
Vabbè.
Ma adesso sei buttardoccio la merda agli altri.
No. Ma comunque, tu hai paura di queste cose che vengono dal passato, Giampaolo?
No,
che
no.
Qualcuno possa farti del male?
E per quale motivo? Non lo so.
Senti, fammi un altro dato, che siamo in tema di confessioni. L'altra volta hai fatto questa grande confessione sul Guggenheim, che è stata ripresa un po' da tutti. Che altra? Cioè, possiamo parlare delle carceri? Facciamo una confessione su cosa hai vissuto in carcere.
Ma sei mai evaso tu? No.
Ho tentato, ma non sono riuscito.
Hai tentato? In che modo?
E come hai fatto? Chi hai provato a corrompere per evadere dal carcere? Come hai fatto per provare a evadere?
Allora,
dimmi.
Mi arrivano le chiavi delle manette, perché quando eravamo scortati nei processi, ci mettevano questi schiavettoni, no?
Sì.
Certo, come la Salis praticamente.
Esatto, sì. Mi arrivano queste chiavi in modo che io posso liberarmi.
Ci arrivano da chi? Dalla polizia penitenziaria?
No. Mi arrivano queste chiavi e decidiamo di fare questa cosa. Dovevamo prendere le guardie, la guardia penitenziaria, disarmarla e naturalmente fuggire, no? Ma cosa succede? La mattina ci
cosa
portano.
Va storto?
Va storto, che nemmeno farò apposta. Quella mattina cambiano il tipo di manette, che sono quelle attuali, che è quasi
le chiavi non sono più buone.
Esattamente.
Senti, ma la polizia carceraria, secondo te, ci sono tante leggende, come la giudichi della tua esperienza? Facci una rivelazione su questa roba qua.
Allora, l'uomo...
Cioè, cosa entrava in carcere all'epoca tua, quando eri in carcere?
Beh, insomma, ci sono delle inchieste, non è che io dico cose nuove.
E dimmi una cosa.
Allora, diciamola francamente, quando i nostri familiari venivano a trovarci, ok?
Sì.
Venivano perquisiti, non solo spogliati, ma poi c'era anche il metal detector.
Allora?
Pertanto, se tu porti qualcosa, assolutamente viene trovato.
Suona.
Quindi basta dire le famiglie portano i telefonini, portano la droga. La droga, lo sappiamo, ci sono stati i processi, la droga la portavano le guardie, i telefonini le portavano le guardie.
Cioè, tu stai dicendo che all'epoca tua...
Sì, ma è vero. Qua mi diranno, ma sei un infame perché metti in mezzo le guardie. La verità.
Cioè, quando tu eri in galera, hai visto entrare tramite le guardie cocaina
e i telefonini, assolutamente.
Cocaina e telefonini.
Certo, e anche le chiavette per internet. C'è stato
ma allora scusami, quando Del Mastro, sai chi è Del Mastro? Del Mastro è il vice ministro della giustizia, il sottosegretario alla giustizia, con la delega alle carceri, al DAP.
Quando ha detto che che ha detto, esatto, quella frase che sentiva una gioia,
sentire,
sì, dopo sentiva un'intima gioia dentro a vedere le persone al 41 bis che non respiravano, perché lo Stato non deve dare respiro a queste persone qua dentro i cellulari. Come la giudichi questa cosa qua?
Ma dai, lui cavalca l'onda, deve dire questo.
L'Europa,
ma l'Europa più volte è denunciata queste,
ma però il 41 bis, ragazzi, il 41 bis è giusto che la gente, tu sei contro il 41 bis?
Tutte le cose che sono inumane, secondo me.
Fermi tutti.
La Zanzara.
Allora, sempre alla mia destra c'è Giampaolo Manca, però alla mia sinistra è apparsa. E ti volevo segnalare, prima di presentarti quest'altra persona, caro David, che io sto discutendo con Giampaolo Manca di una lettera che mi è arrivata da uno che ha fatto gli omicidi con lui. Cioè, di un signore che ha fatto gli omicidi con lui, che mi ha scritto una lettera.
Ma è una specie di "C'è posta per te" della signora De Filippi in salsa dark, praticamente.
Sì, dal cimitero.
In salsa criminale. Alla mia sinistra,
immagino,
invece.
Immagino la nuova versione di "C'è posta per te" con la signora De Filippi. C'erano due criminali da una parte all'altra, no? Sì. Adesso vediamo, e si scopre a un certo punto un crimine incredibile. Dai,
alla mia sinistra, invece, una mistress che si chiama Moontrix 666 su Instagram. Vai, regia, con l'applauso. Vai, applauso.
Ciao.
Buonasera. Lei innanzitutto ha delle fruste qui, sì, alla sua sinistra, no? Delle fruste. Sì. Perché lei da ragazzina faceva equitazione.
Sì. Ho iniziato equitazione sin da piccola, tuttora.
Dunque,
pratico,
è passata
equitazione
dal frustare i cavalli al frustare i maschi.
Sì, mi sono stancata di frustare i cavalli, ho iniziato con
è diventata
persone
animalista all'improvviso.
Più o meno.
È diventata animalista e ha cominciato a frustare le persone, perché una delle sue specialità, tra le varie specialità della sua attività, capito, lei fa questa qua a tempo pieno, diciamo, la mistress a tempo pieno.
Sì.
Quanto si guadagna a fare la mistress? Adesso, si può dire, senza
allora
dare indicazione alla Guardia di Finanza, per la carità di Dio, c'è anche il suo fidanzato che sta facendo delle foto là, è orgoglioso che lei faccia la mistress, il suo fidanzato?
Sì.
Ma frusta anche il suo fidanzato, lei?
Lui no.
Lei Manca non si farebbe mai frustare?
Ma sta
lei
scherzando?
Da una fidanzata? No,
no, non esiste.
Non esiste al mondo. La trovo una perversione, questa cosa qua.
Sì, assolutamente sì.
Una porcheria, diciamo.
Assolutamente sì.
Assolutamente. No. Su questo io e il signor Manca,
per te.
Io e il signor Manca, su questo per l'unica volta della vita la pensiamo esattamente allo stesso
modo.
Cioè,
lei non frustra il suo fidanzato?
No, a lui non piace, quindi non lo frusta.
A lui non piace il sadomaso, queste cose qua.
No, gli piacciono certe cose e non le frusta.
Non le frusta. Cioè, ogni tanto lo sottomette anche il suo fidanzato, oppure no? Perché mi pare un po', rispetto a lei, mi pare anche uno un po' sottomesso, cioè la vedo l'immagine.
No, in realtà è switch, è uno di quelli antipatici che fa lo switch
traduca, io lo so, ma traduca per
praticamente
il
sia sottomesso che dominante.
Sì, però ha una parte di suo di sottomissione, si vede con sta barbetta qui con sta barbetta così, me lo immagino una vostra, diciamo, un vostro rapporto. Però insomma, lei oltre alle fruste che cosa pratica, quali sono le sue specialità?
Specialità sono le privazioni sensoriali.
Privazione sensoriale, che cos'è la privazione sensoriale?
Togliere uno o più sensi all'interno della dinamica di gioco e evidenziarne altri.
Ah,
togliere
bello
dei sensi, sì, sempre col consenso,
ovviamente.
No, sempre col consenso.
Viene tutto concordato.
Mi segnalano uno splendido titolo di questo nuovo format che si chiama "C'è cosca per te", anziché "C'è posta per te". C'è cosca per te, potrebbe
quello bello per il dottor Maniero.
Dai, c'è cosca per te col dottor Maniero. Una cosa meravigliosa.
Con la lettera, con la lettera oggi, che mi è arrivata da uno che ha ucciso delle persone con lui, la cosa pazzesca.
Dice: guarda, sì, scrivo alla Zanzara, perché siccome dice sono sempre criminali, volevo dire che io ho collaborato ad uccidere con il signore. Una cosa pazzesca. Ma vai in procura, porta tutto in procura, cazzo. Porta in procura.
Scusi, signora, però torniamo un attimo alla deprivazione sensoriale. Ehi. Cosa significa deprivazione sensoriale?
Appunto, togliere uno dei o più sensi, tipo la vista. Quello più comune è la vista, bendare una persona.
Vabbè, bendare una persona è semplicissimo, dice.
Questo l'ha fatto nel frattempo anche il criminale che è in studio lì. Qui un altro punto in comune, anche questo lo avrà fatto sicuramente il signore in studio, il criminale.
Dunque, una cosa in comune lei ce l'ha, anche lei ha privato della vista qualcuno, anzi della vita qualcuno.
Sì.
Oltre,
no,
anche
dai, non scherziamo, sono cose.
Sì, questo
brutte
è vero, questo è vero.
Magari qualche rapina, mettevamo il cappuccio perché non doveva vedere, per le altre cose.
Assolutamente. Deprivazione sensoriale, oltre alla vista, che cosa è che
anche la rapina, però mi scusi, anche mettere in una rapina un cappuccio a una persona.
Sì, ma la differenza tra la rapina e quello
normale
che faccio io è che con me c'è il consenso.
Sì, questo è vero, questo non c'è dubbio. Però sempre deprivazione della vista è.
Sì.
Altre deprivazioni sensoriali quali sono?
La bocca.
La bocca, dunque.
Sì. chiudere la bocca con una gag ball, una benda, un morso da cavallo.
Altra cosa che ha fatto anche il signore che è lì in studio con lei, ad
quanti
esempio.
Schiavi lei, quanti schiavi ha lei?
Un po'. Fissi i miei personali sono tre.
Sono tre schiavi personali, di cui leggo in questa preziosissima scheda: uno è sposato, gli altri a girare. Sì. Che vuol dire gli altri a girare?
Gli altri sono in giro, ma non se la sentivano di venire perché hanno tatuaggi a vista su mani, corpo. Hanno detto di no.
Hanno detto di no perché
l'altro
no.
La moglie gli ha detto di no.
Ah, l'altro la moglie che sa che lui è schiavo.
Sì,
ha detto
io conosco
di no.
Anche la moglie.
Lei conosce la moglie. Sì, sì. E che cosa pratica questo schiavo?
Lui è solo per l'impact, quindi fruste, queste cose.
Fruste, eccetera.
Sì. Fa ogni tanto il puppy.
Che vuol dire il puppy?
Fa il cane.
Fa il cane. Lei farebbe mai il cane davanti a una donna, dottor Maniero? Sì, dottor Maniero, scusi, dottor Manca, mi scusi l'lapsus, l'ho offesa.
Grazie, grazie.
L'ho offesa secondo lei?
No, ma non, non c'è problema. No, credo proprio di no.
Credo proprio di no. Lei è all'antica da questo punto di vista, è all'antica.
Scusi, molto all'antica.
Molto all'antica. Tu sai, no? Anche i gay non li sopporta lei?
No, no. Ognuno della sua vita fa quello che vuole e del suo culo soprattutto.
E del suo culo, però lei non se lo farebbe mai toccare.
Ma di che? C'è una ragazza ultimamente che mi tocca troppo il culo? Dice perché c'ho il culetto piccolo, ma mi dà fastidio, mi dà fastidio.
Giustamente, ma lei ancora tromba? Dottore, sì.
No, scusi,
ma dopo tanti anni, dopo tanti anni in cui non ha fatto un cazzo, giustamente.
Pareso, mi tira l'uccello più adesso che quando gli ero sbarbato. Te la piace questa?
Allora, mi tira l'uccello più adesso di quando era sbarbato. Sì, questa era più, è la traduzione.
Sei in congelatore, quindi insomma, per piacere, no?
Allora, lei oltre al servizio, abbiamo detto, della frusta, che è normale, della deprivazione sensoriale, c'è anche l'aftercare. Che vuol dire l'aftercare? L'assistenza successiva.
Sì, in pratica, finita qualsiasi tipo di pratica, c'è questa cosa fondamentale che è l'aftercare. Ovvero prendersi cura dello schiavo dopo.
Cioè lei picchia lo schiavo magari si fa male, oppure comunque ha un'escoriazione,
può capitare.
Una parte rossa, un dolore, lei si occupa anche del dopo, un'assistenza.
È un po' riportarlo alla realtà.
Cioè mette la cremina, che fa?
Capita di mettere la crema, oppure banalmente può essere un abbraccio, bersi un caffè.
Ah, un abbraccio, si chiama aftercare, è a pagamento anche questa cosa qua, no?
Fa parte di tutto quello che è la
del
sessione.
Pacchetto. Cioè,
il precolloquio.
Una badante sadomaso?
Badante sadomaso.
Questo. Bravo.
Non sono una badante. Bravo. Devo dire che ho la fortuna di avere clienti prettamente giovani.
Ah, giovani in che senso?
Sotto i 40 anni.
Sotto i 40 anni. Scusi, lei qual è la cosa che l'ha impressionata di più? La richiesta che l'ha impressionata dal punto di vista del dolore?
Allora, dal punto di vista del dolore, gente. Non l'ho mai fatto io perché io, se mi rendo conto che la situazione sta andando un po' oltre,
no,
mi
quello
fermo.
Che ha fatto lei. Quello che ha fatto lei.
Gente che ti chiede più di quello che può sopportare, quindi magari arrivi al punto di vedere escoriazioni, cose, loro ti dicono vai tranquilla, io sopporto di più, però alla fine se rischi di far male ti devi fermare.
Ma la wax, cos'è la wax?
La wax è la cera bollente.
La cera bollente?
Sì, cera che si scioglie, ovviamente sono candele apposta, non sono quelle che compri all'IKEA. Sono candele apposta con una chimica particolare per poterle usare sulla pelle senza far danni.
Forse anche questo lo ha fatto il criminale in studio.
Non credo.
Oh, ma devi smetterla di chiamarmi criminale. Devi dire ex criminale.
Lei ha mai torturato una persona? Lei ha mai torturato una persona per farla parlare?
No comment.
Ma come no comment?
E quindi sì. Vabbè, sì.
Ho capito.
Non si dice, dai.
Che cosa è la cosa più incredibile ancora. Che è entrata in carcere quando lei era dentro il carcere?
Vabbè, i segheti, qualche pistola. Beh, ma insomma sono cose.
Come pistola? Ma sempre le guardie, poi dice. Sempre le guardie.
Certamente. Come no? Ma ci sono le guardie inquisite, condannate, guardie che hanno pagato.
Ma perché questa idea così negativa delle guardie carcerarie, della polizia penitenziaria?
Ho vissuto più con loro che con la mia famiglia. Vuoi permettermi che qualcosa conosco di
questo? Ma io ne conosco tantissimo, sono delle bravissime
ma
persone.
Io
è un corpo d'eccellenza.
D'eccellenza di che?
Ma è un corpo di che?
Ma non è vero niente.
Ma come non è vero niente?
Fanno un lavoro molto duro, difficile, a contatto con un'umanità criminale, è complicato.
No, stai calmo. Allora,
io sono parliamo di allora, e vado in carcere a trovare i detenuti. Ogni tanto, guarda, ho iniziato a fare il giornalista a carcere due palazzi di Padova.
Parliamo.
30 secondi.
Nelle carceri speciali di massima sicurezza, violenza non c'è. Perché? Perché sanno che hanno una risposta. Nelle carceri di media sicurezza ci sono, e soprattutto nei riguardi di tossicodipendenti. Sfido qualsiasi a dirmi che non è vero. Io sono stato al tribunale di Roma, gli avvocati mi hanno chiamato per la mia esperienza e per chiedermi: Giampaolo, cosa si potrebbe fare per questi ragazzi giovani che sono nelle galere.
Un esperto, no, come esperto, no, sti cazzi, ma io esperto, no, di consulente.
Ascolta Parenzo, non star di stronzai, se è la verità. Sono sta più in galera che fora. E se mi gaccia, ma certo, l'avvocatura di Roma non sai chi si gaccia, andiamo a chiamare il d'oggi. No, il mi gaccia, ma perché sa che mi se robe che ho vissuto e che quindi ho dato un contributo.
Vabbè,
certo,
scusa,
certo.
Scusi signora, lei se avesse un cliente come lui, come Manca, che cosa si potrebbe fare con uno come Manca?
Occhio, sta attenta.
Lì va concordato da entrambe le parti.
Va concordato.
Certo, ma lei deve dirmi lui cosa.
Scusi, ma lei veramente una seduta di dominazione te la posso regalare? Una seduta di dominazione. Ti regalo quanto costa una seduta di dominazione?
Un po'.
Qua, tipo 100, 200, facciamo
siamo
un caso. 100, 200 euro. Ti posso regalare una seduta, magari ti piace, una seduta di dominazione.
Ascolta, prima non le ho mai fatte, secondo non mi piacciono, terzo una compagna e basta, insomma.
basta.
Ciao, vabbè,
basta.
Gli italiani, mi sembra una bella risposta.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.